Elementi indesiderabili, storia e memorie di un trasporto. Roma Mauthausen 1944. Eugenio Iafrate, a cura di Elisa Guida. Roma Killemi 2015. Codice ISBN 978 88 96 522 56 1. Renata Cappellotto. Pagina 1. L'autore. Eugenio Iafrate è nato a Roma nel 1952. Si è diplomato presso l'Istituto di Stato Cinema e Televisione e ha conseguito la laurea in educatore di comunità. È educatore professionale presso il SERT, Servizio Tossicodipendenze, della ASL Roma D. Dal 1995 al 2010 è stato responsabile del progetto carcere della Fondazione Villa Maraini della Croce Rossa Italiana e vicepresidente della Consulta Penitenziaria del Comune di Roma. Dal 2005 è iscritto all'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, ANED, e dal 2011 è vicepresidente della sezione romana. È socio fondatore dell'associazione Arte in Memoria. Nel 2012 ha frequentato il corso seminariale intensivo Pensare e insegnare la Shoah, seconda edizione, presso il Memorial della Shoah di Parigi. Si occupa di didattica nelle scuole medie e superiori e accompagna le scolaresche nei viaggi della memoria ad Auschwitz-Birkenau e a Mauthausen. La curatrice Elisa Guida è nata a Roma nel 1982. Laureatasi in filologia moderna, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia d'Europa, società, politica, istituzioni, XIX-XX secolo, presso l'Università degli Studi della Tuscia. La tesi ha ricevuto il premio Nicola Gallerano, sedicesima edizione 2013. Tra i suoi studi incentrati sulla storia della Shoah e sul rimpatrio degli italiani sopravvissuti alla deportazione, si collocano anche la riflessione sul rapporto tra storia, letteratura e memoria e l'indagine sulla figura del testimone, con particolare attenzione a Edith Bruck e Piero Terracina. Si occupa di didattica della Shoah ed è socia fondatrice dell'Associazione Arte in Memoria. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo To Write is Bread, The Function of Writing for Edith Bruck, in Trauma and Memory 2014. Dentro la sostanza, in viaggio con Edith Bruck, Fondazione Villa Emma, Nonantola, Modena 2012. Dall'era dei divieti alla memoria del XXI secolo, un percorso nella rappresentazione della Shoah attraverso la poetica di Edith Bruck, in Quadernos de Filologia Italiana, Universidad Complutense de Madrid, 2011. Di prossima pubblicazione i saggi Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah, considerazioni introduttive e le istituzioni italiane e il rimpatrio degli ex deportati razziali, il dialogo epistolare tra Pietro Quaroni e Piero Terracina. Quarta di copertina. Elementi indesiderabili è l'espressione utilizzata dalla Polizia della Repubblica Sociale Italiana e dalla Questura di Roma in riferimento ai prigionieri di Regina Coeli deportati a Mauthausen il 4 gennaio 1944. A 70 anni dalla liberazione, Iafrate focalizza l'attenzione sulla storia di questo trasporto e riporta alla luce un mosaico di esperienze rimaste fino ad ora negli archivi di famiglia. Proprio sullo sfondo di questa ricostruzione deve essere letto anche l'elenco finale dei deportati, una vera e propria stilettata che riporta l'attenzione di chi legge all'orrore della guerra totale. File 1, pagina 9. Dedica alla memoria di Italo Tibaldi, ai giovani e soprattutto ai miei nipoti. Non c'è diario o racconto tra i molti nostri in cui non compaia il treno, il vagone piombato, trasformato da veicolo commerciale in prigione ambulante o addirittura in strumento di morte. Primo Levi, i sommersi e i salvati. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento. È un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Piero Calamandrei, discorso agli studenti milanesi. Pagina 11. File 2, pagina 13, introduzione. Elementi indesiderabili è l'espressione utilizzata dalla Polizia della Repubblica Sociale Italiana, RSI, e dalla Questura di Roma in riferimento ai prigionieri di Regina Coeli deportati a Mauthausen il 4 gennaio 1944. In questo volume, dedicato alla ricostruzione di quel trasporto, che fu il sedicesimo a partire dall'Italia alla volta di un campo di concentramento o di sterminio, Eugenio Iafrate riprende la formula fascista e la ribalta, svuotandola del suo significato originario e negativo. Quegli elementi indesiderabili erano, così come ha scritto Giovanni Melodia, che li vide entrare nel campo di Dachau, combattenti della difesa di Roma, uomini entrati nella resistenza per ideologia e per spirito di libertà, ma anche per fame, per stanchezza e per difendere la propria casa. Quegli elementi indesiderabili erano militari, per lo più giovanissimi, arrestati dopo l'8 settembre. Uomini rastrellati per strada, nei bar e nelle sale da biliardo. Ebrei scampati alla razzia del ghetto. La popolazione del convoglio numero 16 riflette, dunque, la fisionomia della deportazione politica dall'Italia, per la quale è possibile individuare una logica di fondo, la punizione verso qualsivoglia infrazione delle norme imposte dai nazifascisti, ma non un quadro omogeneo né dei deportati, né tantomeno delle motivazioni che ne decretarono l'arresto. Secondo Italo Tibaldi, che lavorò sulle Transportlisten e sulle immatricolazioni nei lager, i politici italiani deportati furono 44.488. Stando a una valutazione più prudenziale, negli oltre 80 convogli partiti dall'Italia viaggiarono almeno 32.820 persone dichiarate nemiche del Reich, dirette principalmente nei lager di Dachau, Mauthausen, Buchenwald e Flossenbürg. Al momento della liberazione gli alleati contarono circa 3.300 sopravvissuti, tra loro 61 dei 326 uomini prelevati a Regina Coeli il 4 gennaio 1944. Il volume è introdotto da una sezione composta dalle riflessioni di tre studiosi che propongono una sorta di guida alla lettura. Gli interventi procedono per livelli concentrici e aiutano a comprendere le ragioni di una ricerca che punta una lente di ingrandimento sulla storia delle deportazioni dall'Italia, andando ad approfondire proprio il lavoro pionieristico di Italo Tibaldi. Le prime pagine propongono dunque una lettura trasversale di elementi indesiderabili, attenta a sottolineare quegli aspetti che rendono l'opera meritevole di attenzione. L'ulteriore demolizione del mito degli italiani brava gente, l'uso delle fonti e la dialettica con la quale esse sono riproposte in una narrazione attenta all'equilibrio tra storia e storie. A portare il lettore in quell'insieme di storie raccolte in questo libro e legate dalle parole e dai contenuti dell'antifascismo è il contributo di Umberto Gentiloni Silveri, che attraverso il prisma di una esperienza individuale, quella dell'ex deportato Remo Comanducci, introduce alla complessità di un metodo che fa incontrare le vicende dei singoli con lo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. Le storie individuali qui ricostruite sono contestualizzate nel quadro di Roma città aperta, sventrata dai bombardamenti alleati, piegata da 3 anni di guerra fascista e divisa dalla nuova guerra civile. Ripercorrendo gli eventi con ritmo chiaro e veloce, l'autore fornisce un quadro degli avvenimenti principali che caratterizzarono la resistenza romana e anticipa i ritratti di quei protagonisti, le cui vicende seguirà nelle pagine successive. Dal secondo capitolo, infatti, Iafrate focalizza l'attenzione tanto sulla storia del trasporto, attenta alla logistica, all'itinerario percorso e all'operato svolto dalle istituzioni italiane e dai poliziotti della RSI che scortarono i deportati fino in Austria, quanto su quelle dei deportati, componendo un mosaico di esperienze rimaste fino ad ora nella sfera privata delle memorie familiari. Attraverso l'approccio microstorico, l'autore dà il suo contributo più importante. Le informazioni documentate sulle vicende dei singoli integrano e in alcuni casi rettificano quanto la ricerca ha già messo in evidenza. Ed è proprio sullo sfondo di questa ricostruzione che deve essere letto anche l'elenco finale dei prigionieri, una vera e propria stilettata che riporta l'attenzione di chi legge all'orrore della guerra totale. Elisa Guida, pagina 15. File 3, pagina 17. Riflessioni e contributi. Una lente di ingrandimento sui trasporti dei politici. Per circa mezzo secolo, dal 1955 al giorno della sua morte, avvenuta nell'ottobre del 2010, un ex deportato italiano ha cercato di ricostruire l'elenco degli uomini e delle donne che come lui erano finiti nel sistema dei campi di concentramento nazisti. Quell'uomo si chiamava Italo Tibaldi. Abitava in un paesino del Canavese e aveva riempito di carte un'intera stanza della sua casa. Registri, faldoni, schede personali, lettere, certificati, elenchi. In un'epoca nella quale il computer era ancora di là da venire, per decenni compilò e ordinò incessantemente centinaia, migliaia di schede personali di quelli che chiamava i suoi compagni di viaggio. Studiando il caso del vagone che l'aveva condotto da Torino Mauthausen nel gennaio 1944 insieme ad altri 49 uomini, Tibaldi comprese che nei lager di Hitler i prigionieri venivano immatricolati nell'ordine con il quale giungevano al campo. Dunque, tutti coloro che avevano un numero di matricola compreso tra quelli di due deportati arrivati lo stesso giorno da una certa città, erano verosimilmente giunti anch'essi quel giorno da quella stessa località. Con l'aiuto delle testimonianze dei superstiti, Tibaldi ricostruì prima ancora dell'elenco dei deportati e delle deportate la trama dei trasporti. Data di partenza e di arrivo e numeri dei prigionieri dei convogli della morte che avevano attraversato l'Europa verso i lager. Fu anche così che egli riuscì, prima e meglio di ogni altro, a dare un nome a circa 40.000 italiani deportati nei campi nazisti. Con questo lavoro Eugenio Iafrate punta una lente di ingrandimento su quei trasporti, evidenziandone uno solo, quello partito da Roma il 4 gennaio 1944, sul quale viaggiava il fratello di suo nonno. Anche Iafrate ha voluto andare oltre il numero di matricola affibbiato dai nazisti ai prigionieri, scandagliando archivi che Italo Tibaldi da solo, dal Canavese, non avrebbe mai potuto consultare. Ecco allora le schede individuali, le lettere, le testimonianze raccolte in questo lavoro, frutto di anni di ricerche. Da queste storie minute esce nitido il ritratto di una Roma popolare, fatta di imbianchini, stuccatori, stracciaroli, carrettieri, fornaciai, ma anche di attori del cinema, commercianti, macellai, albergatori. Uomini mediamente più anziani della media dei deportati italiani, per i quali avere 4, ma anche 6, 7, 8 figli non era raro. 4, 6, 7, 8 orfani, verrebbe da dire, visto che la maggior parte delle persone partite quel 4 gennaio non fece ritorno. I romani erano una minoranza. Nell'elenco c'è anche la fotografia dell'immigrazione di massa, soprattutto dal centro-sud, negli anni in cui il fascismo voleva dare lustro alla capitale dell'impero con opere pubbliche per la cui realizzazione erano accorse centinaia di immigrati in cerca di fortuna. Visto così da vicino, il caso di questo trasporto suona come la prova inconfutabile della parte attiva dell'apparato della Repubblica Sociale Italiana al fianco dei nazisti nelle deportazioni. I fermati dai tedeschi sono rare eccezioni. La maggioranza fu arrestata dagli agenti della questura o da quelli dei commissariati di tutta Roma: Appio, Castro Pretorio, Celio, Campo Marzio, Flaminio, Monte Sacro e via elencando. La verità è che centinaia di italiani misero allora la propria esperienza al servizio dei nazisti, inseguendo, arrestando, accompagnando altri italiani fino a quel tragico treno e poi ancora fino in Germania, a Dachau. Agenti che proprio per essere arrivati fino a Dachau sapevano, avevano visto coi propri occhi e nonostante questo proseguirono il loro sporco lavoro al fianco degli occupanti. Colpisce l'alto numero di deportati uccisi nel famigerato castello di Hartheim. Si tratta quasi sempre delle persone meno giovani, quelle che rapidamente, a causa dell'impossibile regime di vita a Mauthausen, divennero inabili al lavoro e quindi, nella logica del campo, da eliminare nella camera a gas allestita in quel luogo insospettabile. Il lavoro di Eugenio Iafrate getta infine una luce nuova sul metodo adottato dai nazisti per comporre concretamente questi convogli. Se si fa caso ai cognomi degli evasi dai vagoni, oltre una cinquantina in totale prima dell'arrivo a destinazione, si vede come essi siano raggruppati in ordine alfabetico. Evidentemente anche alla partenza i prigionieri erano stati chiamati secondo questa disposizione e così era stato riempito un vagone dopo l'altro. le persone che riuscirono a scardinare le chiusure dei carri bestiame saltando verso la libertà avevano infatti cognomi molto simili l'uno all'altro. A guardar bene, grazie a questa ricerca, potremmo con buona approssimazione ricostruire non solo i nomi dei detenuti, non solo il loro stato civile e la loro professione, ma addirittura il vagone sul quale vennero fatti salire. Italo Tibaldi sarebbe felice di questo straordinario approfondimento di quella sua lontana, pioneristica ricerca. Dario Venegoni, vicepresidente ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti. Pagina 19. File 4, pagina 21. Storie dimenticate. Il mio primo incontro con Eugenio Iafrate in qualità di rappresentante dell'ANED risale al periodo della mia delega alla memoria ricevuta dall'allora sindaco di Roma Gianni Alemanno, 2009. Avemmo poi modo di conoscerci meglio durante un viaggio a Mauthausen, organizzato dall'assessorato alla scuola del Comune di Roma, accanto al reduce Mario Limentani, di benedetta memoria, uno degli involontari protagonisti delle terribili vicende narrate in questo volume, di cui sono state recentemente pubblicate le memorie. Fu un viaggio importante da ogni punto di vista, a partire da quello umano. Quella con il veneziano, soprannome di Mario Limentani, dunque quella con il veneziano fu un'esperienza dura ma fondamentale, che consentì tra l'altro di meglio diffondere la storia degli internati in questo campo, assai meno conosciuto di Auschwitz. Anche per questo motivo la ricostruzione della deportazione del 4 gennaio 1944 assume un significato particolare, poiché cerca di far conoscere a specialisti e non le storie di personaggi le cui vicende, dal punto di vista storiografico e mediatico, sono rimaste schiacciate tra la razzia del 16 ottobre 1943 e l'eccidio delle fosse ardeatine 24 marzo 1944. L'ottimo inquadramento delle storie dei deportati all'interno degli avvenimenti associati all'occupazione nazifascista e della resistenza romana consente di ricostruire in modo efficace il clima politico e culturale all'interno del quale maturarono gli eventi e, tra l'altro, permette di demolire ulteriormente il mito degli italiani brava gente, sottolineando in particolar modo il ruolo della Questura di Roma nell'aver segnato le sorti di molti innocenti. Altro aspetto meritorio del volume riguarda l'incrocio delle fonti orali e della memorialistica con la documentazione d'archivio, che garantisce alla narrazione la fluidità del racconto del testimone, ben incardinato all'interno della cornice storica. La ricerca tiene conto dell'ordine di grandezza del fenomeno trattato e delle dinamiche che l'hanno prodotto, senza perdere la dimensione umana assicurata dalle testimonianze delle vittime dei crimini nazifascisti. Ricordo in particolare gli strazianti messaggi inviati ai parenti, il racconto delle pene sofferte, La varia umanità dei compagni di viaggio. Questo testo, inoltre, ripropone il doloroso tema della guerra civile e delle diverse responsabilità. Se è vero che non tutti coloro che fecero parte della Repubblica di Salò furono gli assassini, il loro operato, ovvero l'attività di chi collaborò con il mostro nazista e in molti casi si macchiò di crimini di guerra, non può essere minimamente equiparato a quello di chi invece lottò e morì per la liberazione. Una banalità fino a qualche anno fa, che oggi invece va ribadita con forza. Claudio Procaccia, direttore del Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma, pagina 22. File 5, pagina 23. Il viaggio di un giovane indesiderabile. A 70 anni dalla liberazione, mentre il dibattito sulla stagione della resistenza cerca di consolidare giudizi e interpretazioni, ha ancora più valore ricordare i componenti del convoglio partito da Roma nei primi giorni di gennaio del 1944, durante l'occupazione della città, in quella lunga notte che separa l'armistizio dell'8 settembre dalla liberazione del 4 giugno. Un universo composito, come composito e variegato, era il mondo della resistenza, nelle sue tante forme e nei diversi colori che la animavano. Militari arrestati dopo l'8 settembre, protagonisti della battaglia per la difesa di Roma, giovani partigiani, oppositori politici raccolti nelle situazioni più varie nei luoghi di ritrovo o nelle dinamiche delle diverse forme di resistenza che compongono il tessuto civile di quei mesi cruciali. Tra loro anche nuclei di ebrei sfuggiti alla grande razzia di ottobre e alle successive iniziative discriminatorie o renitenti alla leva, nascosti in tanti angoli della città in attesa di tempi migliori. Un insieme di storie legate dalle parole e dai contenuti dell'antifascismo, dalla critica alle forme e alle politiche del regime. Un prisma che fa incontrare le storie dei singoli con lo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, con la cesura di un evento che modifica contesti e identità. Le motivazioni dell'autore nella sua ricerca lungo il cammino di centinaia di biografie hanno anche un risvolto personale e familiare. Un parente come chiave di accesso a un universo che cresce a dismisura nelle successive fasi della ricerca di tracce, situazioni verificabili, parole che hanno attraversato un tempo così lungo dagli eventi. Tra loro, tra le centinaia di uomini che compongono il convoglio, Remo Comanducci, classe 1923, un uomo semplice e spiritoso, disponibile e generoso. Si è spento nel febbraio 2013, dopo aver raggiunto le 90 primavere. Una storia come tante in quel famigerato treno. Lui era riuscito a tornare, tra mille peripezie e difficoltà. Si portava dietro il peso di una scelta iniziale. Aveva deciso, a poco più di 20 anni, di opporsi al fascismo, sin dall'inizio, senza attendere il responso del tempo o i giudizi del dopoguerra. È l'8 settembre 1943 e Remo Comanducci partecipa alla battaglia di Roma. Si batte contro l'occupante nazista. Sceglie di manifestare il proprio sdegno, la ribellione di un giovane in cerca di libertà e di giustizia. Un passo impegnativo, una via senza ritorno. Diventare adulti, seguire il proprio istinto, gli ideali di un'adolescenza difficile. La guerra è entrata nel vivo, nella fase cruciale. L'Italia è divisa politicamente e geograficamente. Gli italiani travolti dalle dinamiche di una conflittualità senza precedenti. Remo si organizza nella capitale unendosi ad altri che, come lui, cercano le forme più adatte per indebolire la presa dell'occupante, sfuggendo alle azioni di rappresaglia. Lo spazio di azione si assottiglia progressivamente, i controlli diventano minuziosi e feroci. Il 27 dicembre viene fermato nei pressi della sua abitazione, in pieno centro, a Campo dei Fiori. Rastrellato e identificato, è condotto immediatamente nel carcere di Regina Coeli. Il tempo della giovinezza sembra fermarsi. Partigiano per poco più di 3 mesi agli albori della guerra civile. Ormai è un detenuto, un triangolo rosso, un politico pericoloso per gli interessi del Reich e per gli esiti della guerra nella penisola. Il 4 gennaio, con altri 325 compagni di viaggio, sale sul treno dalla stazione Tiburtina. Tappa a Dachau, destinazione finale Mauthausen. Arrivo il 13 gennaio 1944. Viene registrato con il numero di matricola 42.053. Rimane nel campo fino alla conclusione della guerra. Riesce a resistere, a sopravvivere ai ritmi del lavoro coatto e agli stenti dell'universo concentrazionario. Ricorda con piacere l'abbraccio dei liberatori, l'incontro con i soldati americani nel sottocampo di Gusen agli inizi di maggio 1945. Ce l'aveva fatta, poteva ricominciare. Remo non cerca riflettori o canali di comunicazione. Si stabilisce a Nettuno, nel litorale sud di Roma, dedicandosi al lavoro. Fa l'operaio, l'elettricista specializzato nella riparazione di insegne luminose. La sua corporatura minuta e resistente gli permette di arrampicarsi su staccionate e facciate di palazzi. In poco tempo il profilo professionale si afferma. Lo cercano in molti, spesso per lavori di manutenzione contro l'usura e la salsedine marina. Non vuole saperne di un passato lontano, chiuso in qualche angolo della memoria. Solo l'età, i primi acciacchi di salute lo rallentano, fino a ridurlo a una vita semisedentaria. Ma il suo sorriso, gli occhi vispi espressivi non lo abbandonano. Nell'aprile 2010 accetta l'invito dell'ANED e della provincia di Roma per un viaggio della memoria nei luoghi della sua deportazione. Non era mai tornato da allora. Si ferma davanti al cancello principale del campo di Mauthausen. prende il microfono, circondato da centinaia di studenti, appoggiandosi alle stampelle, aiuto per una mobilità precaria. La voce rotta dall'emozione. C'era la neve, era alta. Quando sono arrivato in pieno gennaio, mi hanno spogliato, tagliato i capelli e infine cancellato il mio nome con il numero della matricola 42.053. Ora capite perché non volevo più tornare qui. Anche per lui è giusto ricordare le storie degli elementi indesiderabili strappati alle loro vite in viaggio da Roma il 4 gennaio di oltre 70 anni fa. Umberto Gentiloni Silveri, professore di storia contemporanea, Università La Sapienza di Roma, pagina 25. File 6, pagina 27. Prologo. La storia del fratello di mio nonno, lo zio di mia madre, anima i racconti di famiglia fin da quando ero piccolo. A me arrivavano solamente notizie frammentarie e confuse, ma dai discorsi, ascoltati di nascosto, arrivai presto a capire che doveva essere stato un antifascista, un perseguitato, disperso o morto in Germania. Nel 1954 avevo 2 anni e mio padre, sottufficiale dell'esercito, fu trasferito a Bologna, dove andammo a vivere a 2 passi dalle officine di Casaralta, dalla manifattura tabacchi e dalle casermette rosse, nel quartiere operaio e antifascista della Bolognina. Per circa 15 anni ho vissuto in un modesto appartamento al terzo piano di via Don Giovanni Fornasini. Quando giocavo per strada, quando andavo a scuola o a fare piccole compere per mia madre, ascoltavo tante storie che allora non riuscivo né a capire né a collocare bene nel tempo. Ho vissuto a Bologna fino ai 17 anni, passando le vacanze e il maggior tempo possibile a Roma, insieme a mio nonno e a mia zia, nel rione Borgo. Nel 1969 mi sono trasferito nella casa del nonno, da solo, senza i miei genitori. Ero un ragazzo ribelle, curioso e profondamente affascinato dal cinema. La vita, poi, mi ha portato a fare scelte diverse. Da 30 anni mi occupo di tossicodipendenza e di detenuti tossicomani. Da 2 decenni frequento le carceri di Roma e provincia per un lavoro che di fatto è diventato la mia passione e collaboro con la Fondazione Villa Maraini della Croce Rossa Italiana. Ho girato il mondo dall'Asia orientale al Sud America, dall'Africa al Medio Oriente, poco in Europa. Sono stato a Berlino molte volte, prima, durante e dopo il muro. Mi sono ritrovato a Bucarest con la Federazione della Croce Rossa dopo la caduta di Nicolae Ceausescu e l'invasione dei minatori. Per 2 giorni sono rimasto isolato in un albergo, dissetandomi di vino dolce perché l'acqua era imbevibile. L'anno dopo ero a Nzenekoré, un paese della Guinea Conakry, ai confini con la Liberia, dove ho visto centinaia di migliaia di persone scappare affamate a causa della guerra. Qualche tempo dopo mi sono trovato sulla strada da Tirana per Durazzo, senza più alberi, perché abbattuti dagli abitanti per riscaldare le proprie case. Tutta l'Albania era circondata da bunker da milioni di dollari. Nel maggio 2000 cenavo allegramente con ragazzi arabi e israeliani su una spiaggia di Aqaba. Dopo alcuni mesi non sarebbe stato più possibile. Nel 2003 ero in viaggio in Croazia. A Knin ho visto case incendiate e tombe fresche di ogni religione. Il mondo e le esperienze che ho vissuto non hanno saziato la mia curiosità e a 52 anni ho sentito il bisogno di visitare il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Non so che cosa mi abbia spinto a intraprendere quel viaggio. Forse la mia scelta affonda le radici in quella fase in cui, superata la mezza età, si inizia a fare i conti con il passato per prepararsi al futuro sempre più breve e veloce. Chiesi allora a mia madre dove fosse stato deportato suo zio. Probabilmente, mi rispose, è finito a Mauthausen. La decisione fu immediata. Anche l'Austria doveva essere tappa di un viaggio. Nel 2004, dopo la Slovacchia e i bellissimi monti Tatra, giunsi nei pressi di Oswiecim, la cittadina polacca dove, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu costruito il complesso concentrazionario di Auschwitz-Birkenau. Tornando a casa, decisi di fermarmi a Mauthausen, quasi a voler ripercorrere il viaggio fatto a piedi da migliaia di deportati durante le cosiddette marce della morte. Mi colpì la bellezza di quel posto e mi sembrò un'offesa a tutti quei morti ammazzati nel lager lì vicino. Come ha scritto l'ex deportato Giuliano Paietta, Mauthausen sorge sulla sponda del Danubio ed è una borgata tranquilla e simpatica sulla quale pesa una maledizione, quella appunto del campo di concentramento. Durante la Grande Guerra, ha scritto Paietta, gli austriaci internarono nei pressi di questo paese centinaia di migliaia di prigionieri di guerra. Non avevano né l'intenzione né la tecnica per massacrarli, ma non avevano nulla per nutrirli o per curarli, e li lasciarono morire a decine e centinaia di migliaia. A partire dal 1938, su un'altura che sovrastava la cittadina, i nazisti fecero costruire, in prossimità di una cava di granito, il lager vero e proprio. Al termine della salita appariva una muraglia fatta di grosse pietre e nel mezzo un lugubre portone ferrato, inquadrato da due speroni come torri, sormontato da un ampio terrazzo ai lati del quale si innalzavano, coi tetti a cono, due ripari per le sentinelle. Questo insieme aveva un sinistro aspetto mongolico e parlava un linguaggio di antiche età barbariche e sanguigne. Sola nota attuale, la bocca lucida di una mitragliatrice eternamente puntata fuori del parapetto. Era il 2004 e per la prima volta entravo nel campo, come a cercare risposte. Aiutato dal mio modesto inglese e da un giovane e riservato addetto austriaco, trovai quello che cercavo. Mariani Valderigo, nato Roma il 14/7/1907, matricola numero 42.136, deceduto il 1 1944. A parte un teutonico errore sul nome, ero di fronte a una certezza. Valrigo Mariani, il fratello di mio nonno, lo zio di mia madre, aveva passato gli ultimi mesi della sua vita in quell'inferno. Per tutto il viaggio di ritorno, nella mia mente riecheggiarono mille domande. A Roma iniziai un'affannosa ricerca per ricostruire la mia storia familiare. Mi interessai alla bibliografia esistente e mi iscrissi all'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, ANED, di cui ora sono il vicepresidente della sezione romana. Nel 2006 ho conosciuto l'ex deportato Italo Tibaldi e grazie al suo lavoro e al suo supporto ho scoperto che il 4 gennaio 1944 nel carcere giudiziario Regina Coeli di Roma fu composto un trasporto di detenuti diretto a Mauthausen. Tra loro c'era anche lo zio di mia madre. Dei suoi compagni di viaggio non sapevo nulla, neppure il numero esatto. Nelle fonti che avevo a disposizione, infatti, la cifra dei deportati oscillava in modo sorprendente. Secondo Tibaldi, su quel treno avevano viaggiato 257 persone. Secondo Hans Marschalek, i deportati erano 480. Invece, stando alla documentazione della Questura di Roma, il 4 gennaio 1944 furono deportati 292 uomini. Per capire quale fosse la lista più attendibile, dato che tutti erano stati prelevati da Regina Coeli, ho cercato i registri matricolari del carcere e in questo modo ho iniziato la mia ricerca, fatta di nomi, cognomi, identità, storie e profili di uomini persi nell'oblio. Per me, che non sono uno storico, è stato un lavoro lungo e difficile, che con la pubblicazione di questo libro finalmente approda a una sistematizzazione. La ricerca sulla sorte del fratello di mio nonno mi ha portato a ricostruire la storia dell'intero convoglio, composto da 326 uomini, proletari, sottoproletari e intellettuali, le cui vite ed esperienze compongono un mosaico della Roma antifascista e rappresentano una parte importante nella storia del nostro paese e nel percorso che ha portato alla democrazia. La fonte principale sulla quale ho lavorato è costituita dai registri matricolari e dalle schede carcerarie del terzo braccio, sotto giurisdizione tedesca, del carcere Regina Coeli. Una vera e propria miniera di informazioni per la quale è opportuno che io spenda qualche parola. Ho preso in esame i registri del periodo compreso tra il 31 agosto 1943 e il 5 gennaio 1944. Nei documenti è riportata tutta la vita penitenziaria, dal giorno di ingresso a quello di uscita dei prigionieri. La data di uscita dal carcere, 4 gennaio 1944, ha costituito l'elemento di riferimento nella ricerca dei nomi. Su quelle carte che registrano schematicamente le vite di centinaia di persone, sotto le voci matricola e atto di consegna del detenuto, ci sono i dati anagrafici, compresa la religione e il ceto sociale del detenuto, e quelli della registrazione dell'ingresso in carcere. Più a sinistra sono registrati il tipo di istruzione e il numero dei precedenti arresti, i contrassegni salienti e particolari, le impronte di quattro dita della mano destra, le dichiarazioni da rilasciare e la firma del detenuto in entrata. Una croce se analfabeta. Sul lato destro sono annotati un sommario della vita detentiva e della condizione giuridica del recluso. Il giorno d'uscita, con la motivazione e il nome di chi prese la decisione, alcune note di punizione disciplinari e le decisioni prese dal direttore del carcere. Quasi tutti furono arrestati a Roma tra il 18 dicembre 1943 e il 3 gennaio 1944. Le sole eccezioni sono costituite dai casi di Guido Guarracino, arrestato a Milano il 17 luglio 1943 e proveniente dalla sezione Transito, e di Pietro Pirini, arrestato a Cesena il 1 ottobre 1943. Le schede carcerarie del terzo braccio di Regina Coeli sono, come è ovvio, compilate in lingua tedesca. Nel frontespizio sono registrati i dati anagrafici, la professione e il numero di cella del detenuto. In basso ci sono la data della presa in consegna, i dati di chi ordinò l'arresto, la motivazione, il tipo di detenzione e la data di uscita o di dimissione. Nella parte centrale della scheda sono annotati gli oggetti del detenuto presi in consegna e quelli restituiti all'uscita. A destra sono registrati il giorno delle dimissioni, il nominativo di chi decise e la motivazione. In basso la firma del prigioniero. Nel retro sono appuntate alcune osservazioni, quali ad esempio la restituzione parziale degli oggetti e del denaro del detenuto. In alcuni casi ci sono anche delle note sulla corrispondenza che il prigioniero ebbe durante la reclusione. I detenuti che finirono nel terzo braccio di Regina Coeli, a disposizione della polizia tedesca, furono arrestati nel periodo compreso tra ottobre 1943, in seguito alla strage di Ponte Mammolo, e il 3 gennaio 1944, come nel caso del fuggiasco francese Jean Bourdet, con accuse precise e sentenze da eseguire. La consultazione di questo materiale è stata possibile grazie all'operato del poliziotto Giuseppe Dosi, che il 4 giugno 1944 riuscì a sottrarre dalle strutture carcerarie romane una mole ingente di documenti sull'occupazione tedesca. L'ultimo giorno di occupazione, ha scritto Dosi, ero andato al teatro dell'opera con mia figlia. Mi pare che davano un ballo in maschera con Beniamino Gigli. Per via del coprifuoco lo spettacolo cominciava al pomeriggio, alle 5 o alle 6. Usciti dal teatro avevamo preso il tram numero 16 che portava a San Giovanni. Ma all'angolo di via Tasso, dietro la Scala Santa, il tram fece una lunghissima sosta perché il traffico era completamente bloccato dalle macchine dei tedeschi che uscivano dal comando delle SS. Era chiaro che gli uomini di Kappler stavano sgomberando. Accompagnai mia figlia a casa, ma ci rimasi poco. Volevo vedere che stava succedendo. Saranno state le 5 della mattina ed era già giorno quando arrivai con un amico in via Tasso, giusto in tempo per vedere uscire l'ultimo automezzo. I tedeschi se ne erano proprio andati. Davanti all'edificio si radunò subito un gruppetto di persone, 20 o 30 in tutto. Da dentro veniva un gran chiasso. Erano i detenuti superstiti che cercavano di uscire dalle celle. Entrando nell'edificio e passando da un piano all'altro, venivo urtato da questi miracolati che fuggivano sfogando la rabbia e la paura contro tutti gli oggetti che trovavano. Dietro alla porta di un ufficio trovai due grossi pacchi sigillati e aprendone uno mi accorsi che dentro c'erano importanti documenti dimenticati dai tedeschi. C'erano molte ricevute di versamenti fatti da poco ad alcuni sabotatori incaricati di compiere azioni contro gli alleati dopo il loro ingresso in città. Corsi a casa, misi al sicuro i due pacchi, poi tornai in via Tasso. Verso le 7 c'era già una folla enorme. Era cominciato un saccheggio accurato. Dalle finestre piovevano in strada su pellettili e fascicoli d'archivio. Gridando di gioia la gente accendeva dei grandi falò. Corsi da una parte all'altra, cercando di fermare i devastatori, spiegando che invece bisognava salvare tutto quello che si trovava. Per fortuna le tubature dell'acqua si erano rotte e molti fascicoli, rimasti inzuppati, stentavano a prender fuoco. Fu così che riuscii a salvare, quasi per intero, l'archivio della comunità israelitica asportato dagli uomini di Kappler nel ghetto durante la razzia del 16 ottobre del 43. Continuai a cercare carte per ore. Poi mi venne in mente che ci poteva essere dell'altro materiale negli uffici di Regina Coeli. Difatti, nel terzo braccio del carcere, quello tedesco, erano rimasti gli schedari. Quando gli alleati entrarono a Roma la sera del 4 giugno, io avevo già portato a casa mia qualche quintale di carte. Era una documentazione incredibilmente accurata delle persecuzioni tedesche a Roma. Schede di molti ostaggi trucidati alle Ardeatine, verbali di interrogatori, liste di spie. Trovai anche i documenti di Don Morosini, fucilato 3 mesi prima, e poi le schede di Saragat e Pertini, arrestati il 15 novembre come Kommunisterführer, cioè come organizzatori comunisti. Pochi giorni dopo entrai nel servizio segreto militare degli alleati come primo ufficiale di collegamento e consegnai tutto il prezioso materiale che avevo trovato in via Tasso. Tenni da parte poche carte che volevo dare, come ricordo, alle famiglie delle vittime. Mandai a Saragat la scheda della sua carcerazione. Pagina 33. File 7, pagina 35. Roma in guerra, fronte interno e fronte esterno. Il 10 giugno 1940, anno diciottesimo dell'era fascista, dal balcone di Piazza Venezia, Benito Mussolini annunciò agli italiani la dichiarazione di guerra. l'Italia scendeva a combattere contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente a fianco della Germania. La maggior parte degli italiani, memore del trionfo sull'Etiopia e tenendo conto dei successi delle armate tedesche, inneggiò al duce e accolse l'entrata in guerra con impeto e incoscienza. Si credeva e si sperava in un conflitto rapido che consentisse di sedersi da vincitori al tavolo della pace. Invece la guerra non fu né breve né indolore né tantomeno vittoriosa. L'11 giugno 1940 l'esercito italiano superò il confine delle Alpi per assestare il colpo finale a una Francia moribonda. L'aeronautica attaccò le basi di Biserta, Tolone e Malta. Nel novembre 1942 gli alleati sbarcarono in Nord Africa e nell'inverno 1942-1943 l'Armata Rossa difese vittoriosamente Stalingrado, segnando la prima grande sconfitta politico-militare della Germania nazista e dei suoi alleati e satelliti. A 3 anni dall'entrata in guerra dell'Italia, gli anglo-americani raggiunsero le coste siciliane. Il 19 luglio 1943 suonarono le sirene d'allarme aereo a Roma. Era la prima volta nella storia della città. I bombardieri alleati infierirono sui quartieri meridionali e, in particolar modo, su San Lorenzo. La notte del 24 luglio 1943 si tenne a Palazzo Venezia il Gran Consiglio del Fascismo, che approvò un ordine del giorno nel quale si chiedeva al re Vittorio Emanuele III di destituire dai poteri Benito Mussolini. Nel pomeriggio del 25 luglio il dittatore si recò in udienza a Villa Savoia per rassegnare le dimissioni da capo del governo. Dopo l'udienza fu arrestato. Alle 22:45 la radio comunicò l'avvenuta sostituzione di Mussolini con il maresciallo Pietro Badoglio. Le manifestazioni di gioia e libertà invasero le piazze e le strade italiane. Una nuova speranza andava rafforzandosi nei cuori e nelle menti delle persone. La guerra sarebbe finita presto e la vita avrebbe ripreso a scorrere tranquilla. Alla fine del luglio 1943, dopo la caduta del fascismo, alcuni militanti dei partiti di sinistra ricostituirono a Roma il movimento degli Arditi del Popolo. Intanto i luoghi di confino e i campi di concentramento della penisola andavano svuotandosi. L'8 settembre alle 18:30 il generale Dwight Eisenhower annunciò da Radio Algeri l'armistizio tra l'Italia e le forze alleate. Alle 19:42 Pietro Badoglio diede lo stesso annuncio alla radio italiana. Dichiarò che la guerra non era finita e in questo modo gettò l'Italia e l'esercito allo sbaraglio. Il 9 settembre gli esponenti dei principali partiti e movimenti antifascisti costituirono il Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, l'organizzazione politica e militare che coordinò e diresse la resistenza italiana al nazifascismo. Nel giro di pochi giorni il paese fu occupato dalle forze tedesche. Alle 6:45 del 10 settembre un battaglione di paracadutisti venne lanciato a Roma nei pressi del Santuario del Divino Amore. Nel frattempo, dalle vie consolari Appia, Tuscolana e Casilina si muovevano unità della Wehrmacht e della divisione Panzergrenadier. Alle 11 tra via Laurentina e via Cristoforo Colombo, all'altezza della chiesetta del Buon Pastore alla Montagnola, granatieri e civili armati furono impegnati in aspri combattimenti contro l'esercito tedesco in un tentativo estremo e disperato di sbarrare la strada verso il centro della città. Poche ore dopo fu firmata la resa di Roma. Le truppe naziste entrarono da Porta San Paolo alle 17.05. I carri armati soffocarono le ultime resistenze che si erano manifestate spontaneamente dal Palatino fino alla stazione Termini. L'11 settembre 1943 Roma era nelle mani delle truppe tedesche. Il movimento clandestino divise la città in 8 zone operative, in ciascuna delle quali operavano le squadre di azione patriottica, SAP, e soprattutto i gruppi di azione patriottica, GAP, piccoli nuclei di partigiani ben addestrati, costituitisi su iniziativa del Partito Comunista Italiano, PCI. L'organizzazione dipendeva direttamente da Giorgio Amendola. A Roma i GAP centrali furono coordinati prima da Antonello Trombadori, poi da Alfio Marchini, che suddivisero la struttura in due reti. Quella diretta da Carlo Salinari, distinta nei GAP Gramsci di Mario Fiorentini e nei GAP Pisacane di Rosario Bentivegna, e quella diretta da Franco Calamandrei, distinta nei GAP Sozzi e Giuseppe Garibaldi. Nella maggior parte dei casi gli uomini e le donne che ne facevano parte conducevano, a differenza dei partigiani in montagna, un'esistenza alla luce del sole, spesso con un normale impiego, dietro al quale camuffavano l'attività di guerriglia, incalzando il nemico senza tregua con sabotaggi e azioni armate. Fame, angherie e voglia di libertà alimentarono il grande serbatoio della resistenza romana. Rispetto alla lotta in montagna, ha scritto Silverio Corsivieri, a Roma la situazione era qualitativamente diversa e ben presto nelle borgate divenne esplosiva. Nella prima settimana dopo l'8 settembre i fortini furono letteralmente invasi, di giorno e di notte, da uomini che trascinavano via fucili, mitragliatrici, munizioni, bombe a mano, dinamite, per costituire nelle grotte o negli scantinati i primi depositi di armi. Molte armi furono anche raccolte nelle strade dove le avevano gettate i soldati sbandati. Quindi i fortini furono invasi da uomini e da donne che erano pronte a tutto pur di trovare cibo per i loro piccoli, medicinali, stoffe e tutto quanto occorreva alla vita. Per molti rubare per mangiare divenne una pratica quotidiana. Roma presentava un volto di miseria e di squallore, come forse mai era accaduto nel suo passato di città capitale. I cantieri edili erano chiusi, e così anche le poche fabbriche della periferia. Le case sventrate dai bombardamenti e le strade distrutte non venivano riparate o ricostruite. Il gas veniva erogato con il contagocce. Il carbone messo in vendita spesso era bagnato. Il comando tedesco aveva avvertito che i telefoni e la corrispondenza privata erano sotto controllo. I viveri scarseggiavano, la carne, il latte, le uova venivano distribuiti soltanto in giorni determinati e in quantità limitatissime. Ai primi di ottobre la notizia della rivolta e della liberazione di Napoli diede nuove speranze. Nell'immaginario collettivo l'arrivo degli alleati si faceva sempre più vicino. Invece il fronte si fermò a Cassino per un tempo che sembrò infinito. I romani rimasero 9 mesi sotto l'occupazione nazista e per gli ebrei iniziò la persecuzione delle vite. Il 16 ottobre 1943 avvenne la razzia del ghetto di Roma, minuziosamente preparata secondo l'organizzazione già sperimentata a Parigi nel luglio 1942. Il quartiere ebraico fu circondato da soldati tedeschi. Circa 200 di essi si distribuirono nelle 26 zone operative in cui il comando aveva diviso la città. Furono ore di violenza estrema. Al termine dell'operazione, oltre 1200 persone furono condotte nel collegio militare di Via della Lungara. Nel pomeriggio i tedeschi rilasciarono diversi arrestati. Una signora, Marcella Perugia, partorì un bambino nella scuola. Il 18 ottobre 1943, 1023 ebrei furono portati alla stazione Tiburtina, dove furono caricati su vagoni bestiame diretti ad Auschwitz-Birkenau, che raggiunsero dopo 5 giorni di viaggio. 149 uomini e 47 donne superarono la prima selezione. Gli altri furono assassinati nelle camere a gas. Rientrarono in Italia in 16, 15 uomini e una donna. Pagina 39. File 8, pagina 40. L'eccidio di Pietralata. La mattina del 22 ottobre 1943, la popolazione affamata e alcuni partigiani delle borgate Pietralata e San Basilio, organizzati dal movimento Bandiera Rossa, assalirono la caserma del forte Pietralata, dove erano rimaste armi, munizioni, viveri e medicinali lasciati dai militari italiani dopo lo sfascio dell'8 settembre. Tra i ribelli e i disperati anche Franco Venturelli, che allora aveva 16 anni e che ha ricordato così la propria esperienza. Allora, quel pomeriggio me lo ricordo come adesso, due amici miei mi chiamano. Dice: andiamo là. Ci stavano altri che da sopra la cava buttavano le armi e noi le pigliavamo da sotto e le portavamo vicino al fiume. Tutto un botto sentimo delle raffiche enormi. Allora me so tirato dentro a una fratta e dopo 10 minuti me so sentito: «Los! Los!» e ho alzato le mani. Le sentinelle riuscirono a dare l'allarme e dopo un breve combattimento 22 persone furono catturate per essere imprigionate a Casal de Pazzi. Durante il percorso a piedi per raggiungere l'antico casale, 3 uomini riuscirono a scappare. Alcuni tentarono, senza successo, di evadere durante la notte. Dalla testimonianza di Luigi Iannotti, che cercò di liberare il fratello imprigionato. C'era un giardino e stavamo tutti lì e c'erano 3 tedeschi de guardia la notte. Io con gli amici miei riuscii ad arrivare lì e ho chiamato mio fratello e mi hanno risposto: «Stamo qui». Dico: «Ma chi c'è de guardia?» Ci sono i tedeschi, stanno là. Allora uno che stava con loro, si chiama Maccioni Carlo, era pasticcere, si mise a strillare con mio fratello. Ma noi altri siamo dovuti scappare, perché i tedeschi poi se ne sono accorti. E non gli avevo potuto fa niente. Dopo aver passato la notte nel cortile, i prigionieri furono portati di fronte al tribunale militare tedesco, situato nella villa della tenuta Talenti, poco lontano. Si svolse un processo sommario che emise il verdetto, incomprensibile per gli accusati perché in lingua tedesca, quindi emise il verdetto di 9 condanne a morte per fucilazione e 10 arresti. Pietro Gismondi, Fausto Iannotti, Carlo Maccione, Pietro Mancini, Guglielmo Mattiozzi, Gaetano Nunes, Alfredo Petrucci, Mario Presti Nicola, Antonio Risi e Franco Venturelli furono condotti a Regina Coeli, che lasciarono il 4 gennaio per essere deportati a Mauthausen. Molti avevano meno di 18 anni. Il più piccolo, Guglielmo Mattiozzi, ne aveva 14. Gli altri 9 prigionieri furono fucilati il 23 ottobre 1943 a Ponte Mammolo. Il comando tedesco comunicò, con alcuni manifesti affissi sui muri della città, l'avvenuta esecuzione di 10 civili italiani che facevano parte di una banda di comunisti che il 22 ottobre aveva sparato contro truppe germaniche. Il tribunale militare, si legge nel manifesto, ha condannato a morte 10 membri di questa banda per avere attaccato a mano armata appartenenti alle forze armate germaniche. La condanna è stata eseguita. Il 29 ottobre il Messaggero riportò in prima pagina la notizia dell'avvenuta esecuzione. Dopo pochi giorni, l'edizione clandestina dell'Unità comunicò quanto avvenuto con dovizia di dettagli. L'occupazione nazista ha ridotto in condizioni spaventose di penuria e abbattimento, avendo provocato una disoccupazione pressoché generale, la popolazione di Pietralata, già affamata e ridotta alla più dura miseria, come quella di tante altre zone della periferia di Roma fin dal bel tempo mussoliniano. Il giorno 22 ottobre, gruppi di abitanti di Pietralata, spinti dalla fame, sono penetrati nella locale caserma del 8° Genio, abbandonata fin dal 10 settembre, con la speranza di asportarvi qualche cibo. Sul posto irrompevano improvvisamente i tedeschi, con la mira di asportare scrupolosamente tutto ciò che poteva essere rimasto nella caserma di materiale bellico e di viveri. Alla vista dei popolani, tutti disarmati, che si trovavano in quel momento nella caserma, essi si lanciarono loro addosso, percuotendoli e arrestandone diversi. Ne nacque allora una mischia, durante la quale partirono alcuni colpi di arma da fuoco, e nella quale, insieme ad un italiano, anche un nazista rimase ucciso. I tedeschi procedettero allora all'arresto di 60 persone, 10 delle quali, con un gesto di barbara ferocia, sono state fucilate per rappresaglia. Risulta dunque che questa volta non si trattava di una nostra formazione armata. Di contro, la stampa fascista giustificò l'eccidio e lo presentò come la logica conseguenza delle azioni partigiane. Leggiamo tra gli altri un articolo comparso su Il Lavoro Fascista nei giorni immediatamente successivi alla strage. Sarà salutare la lezione? Speriamo di sì. È possibile che il buon senso di molti sia naufragato fino al punto di spingerli a manifestazioni che solo menti malate o braccia armate e pagate possono concepire? E via, il tempo dei tromboni e dei pantaloni di velluto è tramontato da un pezzo. Se la lezione non è sufficiente, si raddoppino le pene. I traditori, chi spara alle spalle è un traditore, debbono essere eliminati. È bene che tutti si convincano che non è questo il tempo e il luogo di pescare nel torbido. Ogni azione nefasta può avere tragiche conseguenze. Pochi sconsiderati non vogliono rendersene conto e la sanzione della legge di guerra arriva con la sua implacabilità. La stampa e lo stesso comunicato tedesco fanno riferimento all'eccidio di 10 persone. Le vittime, invece, furono 9. Nella lista dei fucilati, infatti, fu inserito anche Fausto Jannotti, che il fratello aveva cercato di liberare, senza successo, durante la notte di prigionia a Casal de Pazzi. Condotto a Regina Coeli, Jannotti fu deportato a Mauthausen e morì a Ebensee il 30 aprile 1945. Dopo la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, le salme dei caduti di Ponte Mammolo furono disseppellite, identificate e restituite alle famiglie per la tumulazione. La stampa parlò di 9 corpi e anche le indagini che seguirono riguardarono solamente 9 persone: Orlando Accomasso, Andrea Chialastri, Lorenzo Ciocci, Mario De Marchis, Giuseppe Liberati, Angelo Salsa, Marco Santini, Mario Splendori e Vittorio Zini. Pagina 43. File 9, pagina 43, ottobre-dicembre 1943. Dall'eccidio di Pietralata, Roma fu un crescendo di violenza, quella esercitata dagli occupanti e quella di chi invece combatté per la liberazione. In centro avvenivano ogni settimana dai 2 ai 3 rastrellamenti. Verso la fine di ottobre, nei sobborghi periferici di Montesacro, Bufalotta e Valmelaina, un rastrellamento coinvolse circa 2.000 persone, 200 delle quali furono trattenute per necessità di lavoro coatto. A novembre si registrò un incremento della lotta al nazifascismo. Fu attaccata l'organizzazione fascista, ricostituitasi ufficialmente con la nascita della RSI, e furono colpiti a morte numerosi esponenti della milizia e della Guardia Nazionale Repubblicana, GNR. Il 18 novembre, presso il Teatro Adriano, si tenne la terza adunata del Partito Fascista Repubblicano. Erano presenti il maresciallo Rodolfo Graziani, comandante in capo dell'esercito della RSI, e il generale Albert Kesselring, comandante in capo delle forze armate di occupazione tedesche in Italia. Fu organizzato un attentato che fallì per un difetto del detonatore. A dicembre gli interventi militari della resistenza si susseguirono capillarmente. Tra le azioni più clamorose, gli attacchi il 1 dicembre agli automezzi tedeschi in transito in via Padova, in piazza Verdi e sulla Casilina. Lo stesso giorno, in viale Giulio Cesare, i GAP uccisero un caposquadra della milizia fascista. Il 7 dicembre i partigiani colpirono 2 autocarri tedeschi nelle vicinanze del Teatro dell'Opera. Il giorno seguente furono prese a bersaglio un'auto rimessa germanica in via Alba Longa e un'autocolonna in sosta in viale Regina Margherita. Il 16 dicembre, nella sede del comando della Guardia Repubblicana, viale Romania, esplose una bomba e il 17, lungo via Veneto e via Bissolati, fu colpito a morte un colonnello della Wehrmacht. Lo stesso giorno i GAP uccisero due militi della GNR in piazza Cola di Rienzo e in via Gaetano Donizetti. Il 18 fu attaccata l'osteria Antonelli, via Fabio Massimo, frequentata da tedeschi e fascisti della milizia. L'attentato provocò numerosi morti e circa 10 feriti. La stessa sera fu attaccato, con lancio di alcune bombe, il cinema Barberini, dopo lo spettacolo riservato alle truppe tedesche. Numerosi furono i feriti gravi. Il 19 dicembre si attaccò l'albergo Flora, via Veneto, sede del comando militare tedesco, provocando la morte e il ferimento di numerosi ufficiali. Alla vigilia di Natale, in via Porta Castello, ci fu uno scontro tra un gruppo di partigiani e una pattuglia tedesca. Il 28 alle 11.30 il carcere di Regina Coeli fu attaccato con lancio di uno spezzone da un solo gappista in bicicletta, Mario Fiorentini. Il giorno successivo tedeschi e fascisti tentarono di censire la popolazione residente a Roma da avviare alle armi e al lavoro, per motivi di ordine pubblico e per razionare i consumi, ma la popolazione boicottò il provvedimento. Il comando comunicò poi il divieto assoluto di circolare delle biciclette e annunciò che i trasgressori sarebbero stati presi di mira dai fucili tedeschi. Il 31 dicembre 1943 i nuclei Storto e Pescatore dei GAP distrussero un deposito di carburante situato presso una fattoria della tenuta Palmarola e un centro radio tedesco nella borgata Ottavia. Insomma, le azioni militari della resistenza andarono sempre più intensificandosi, con attacchi anche nel centro storico della città. Il capo della polizia della RSI, Tullio Tamburini, si fece interprete di una percezione diffusa nelle forze nazifasciste, quella di essere di fronte a un piano articolato e preordinato, contro il quale, scriveva il 17 dicembre al questore di Roma Erminio Roselli, occorreva intraprendere una reazione repressiva su larga scala, impiegando tutta la forza a disposizione. Il 19 dicembre 1943 Roselli inviò ai dirigenti dei commissariati di Roma un elenco dei sovversivi da arrestare. Molti uomini deportati il 4 gennaio 1944 furono presi proprio durante le azioni repressive che ne conseguirono. Il 23 dicembre il vice capo della polizia della RSI, Eugenio Apollonio, ordinò di rastrellare pregiudicati, sovversivi, disoccupati ed elementi antisociali, come atto di rappresaglia ai gravissimi episodi di delinquenza comune e politica, aggressioni, rapine a mano armata, lancio di bombe, che minavano le strutture e il potere nazifascista. Un rastrellamento di considerevoli dimensioni che finì per riempire ulteriormente il carcere di Regina Coeli fu compiuto il giorno di Natale. I risultati dell'operazione repressiva furono sommariamente comunicati ad Apollonio dal questore di Roma. Nella giornata di ieri, 25 dicembre 1943, sono state operate azioni di rastrellamento su larga scala. In seguito ad accurato esame della posizione di ciascun fermato, sono stati associati alle locali carceri, in attesa del loro avviamento obbligatorio al lavoro, numero 229 elementi, dei quali 45 sospetti in linea politica e 184 disoccupati, pregiudicati o comunque indesiderabili. Nello stesso rapporto si segnalavano anche 450 fermati che, per suggerimento dell'SS germanica, dovrebbero essere avviati al lavoro. Andando deserti i bandi graziani di arruolamento, Tamburini propose di utilizzare i giovani rastrellati in attesa di deportazione per la leva della Repubblica Sociale Italiana. La richiesta fu respinta, probabilmente perché proprio in quei giorni si stava programmando la partenza di un convoglio diretto a nord. Pagina 46. File 10, pagina 47. Il trasporto. La preparazione. Nel clima di terrore che andò instaurandosi a Roma, è assai probabile che la decisione di procedere ad una rappresaglia e di costituire un trasporto diretto a nord sia stata presa dopo gli attentati del 18 e del 19 dicembre 1943, che avevano provocato l'arresto di centinaia di persone. La soluzione del trasferimento forzato permetteva, tra l'altro, di risolvere insieme diversi problemi. Era un modo per consegnare manodopera coatta al lavoro bellico, per eliminare un notevole numero di oppositori politici, dando così un duro colpo alla resistenza, per alleggerire la gestione economica e logistica di Regina Coeli e per cooperare con l'occupante germanico. Dalla fine del 1943 la polizia della RSI e la questura di Roma lavorarono per organizzare un convoglio di centinaia di detenuti, la cui partenza, prevista per il 3 gennaio, fu rimandata di un giorno. Il 29 dicembre il vice capo della polizia comunicò al questore che il convoglio avrebbe dovuto comprendere 300 uomini opportunamente scelti tra gli elementi più indesiderabili ma validi al lavoro, tenendo presente che verranno sistemate 30 persone per ogni carro ferroviario. Quindi, proseguiva Apollonio, occorrerà predisporre la paglia per i carri ferroviari, il vitto per 7 giorni per i partenti, l'acqua con i relativi recipienti, potabile e per la pulizia personale, e la cloaca per ogni carro. Codesto ufficio dovrà pure provvedere alla relativa scorta a mezzo di agenti di PS comandati da sottufficiali. La questura di Roma decise di consegnare un alto numero di oppositori politici detenuti a Regina Coeli. La logistica del trasferimento fu definita con precisione estrema in un fonogramma del questore di Roma. Il giorno 4 corrente, dopo le ore 12, in ora che sarà successivamente stabilita, dallo scalo Tiburtino partiranno per il nord 300 individui rastrellati d'ordine superiore, tra elementi indesiderabili, in 10 carri appositamente attrezzati, che saranno agganciati al trasporto ferroviario numero 649-0155, diretto linea Orte-Firenze-Bologna. Il comando divisione agenti attuerà per l'occasione gli stessi servizi eseguiti per la partenza di altri contingenti di detenuti, di cui al fonogramma numero 075918 GAB del 9-2 ultimo scorso, impiegando nei servizi stessi 20 agenti in divisa, di cui 2 sottufficiali al comando di un abile ufficiale. I detenuti saranno prelevati dal contingente di forze predetto e trasportati allo scalo Tiburtino in torpedoni, che a cura dell'ufficio automezzi dovranno trovarsi alle carceri alle ore 7 del giorno 4. Alle operazioni di traduzione dalle carceri allo scalo ferroviario e di caricamento dei detenuti nei carri attenderà il dottor Faggiani, avvalendosi, come da istruzioni verbali, degli agenti dell'ufficio politico e della squadra mobile, i quali si troveranno all'ingresso principale del carcere all'ora anzidetta. L'ufficio automezzi metterà a disposizione del dottor Faggiani una vettura. I dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza di Trastevere e di Sant'Ippolito attueranno i servizi di rispettiva competenza in conformità al precitato fonogramma numero 075918 GAB del 9-2 ultimo scorso, tenendo presente che congiunti o amici dei parenti ai quali potrebbe essere trapelata la notizia potrebbero portarsi nei pressi del carcere o allo scalo Tiburtino e determinare inconvenienti o incidenti. Si raccomanda pertanto il massimo accorgimento e la più oculata vigilanza. Riserve di vitto, paglia e attrezzi occorrenti al convoglio saranno fatti portare e caricare tempestivamente sul treno allo scalo Tiburtino, secondo istruzioni impartite al dottor Faggiani, a disposizione del quale è stato posto il maresciallo Drago. Per ogni eventuale occorrenza, il dirigente l'ufficio pubblica sicurezza Trastevere terrà presente il contingente di agenti di pubblica sicurezza di riserva alla caserma Podgora. La direzione delle carceri è pregata a disporre che i detenuti siano messi in condizioni di partire dal carcere alle ore 8 della mattina del giorno 4. Tra loro c'era anche Roberto Forti. Aveva 38 anni, una moglie e 4 figli. All'alba del 4 gennaio 1944, dal carcere di Regina Coeli venimmo inquadrati nei corridoi fino a che vedemmo arrivare le SS e poliziotti italiani in divisa, tutti armati. Potete immaginare quale effetto fecero a noi questi esseri. A gruppi fummo messi in catene e condotti in cortile, ove vi erano dei camion coperti ad attenderci. Ci fecero salire senza dire dove s'andava, però quando scendemmo dai camion vedemmo di essere davanti alla stazione Tiburtina. Non ci portarono subito al treno, ma lì, a circa 200 metri, vi era un ricovero antiaereo. Ci levarono le catene e ci schiaffarono tutti là dentro. Questo ricovero era formato di alcuni vani e corridoi. I soffitti erano tutti puntellati. Ci dettero anche delle lanterne per vederci. Naturalmente si formarono vari gruppi e in generale discutevamo le località in cui saremmo stati portati e della eventuale fuga. Rammento bene i Valenzano, nipoti di Badoglio. Essi facevano grandi piani strategici, dato che il grande era ufficiale. Nel pomeriggio fummo calcati come tanti animali, 45 per vagone. Sostammo fino a notte. Infine ci dettero delle cassette di gallette. Poi i vagoni furono piombati. In modo analogo, Remo Comanducci ha raccontato che quando è stato il 4 gennaio ci hanno preso, ammanettati in quattro, dentro quei pullman scoperti della polizia, con i sedili lunghi, e ci hanno portati allo scalo Tiburtino. Ci hanno messo tutti dentro un coso, dentro un ricovero antiaereo, ed erano le 10, le 11 di mattina. Prima ci hanno messo tutti lì, e poi, due alla volta, con due poliziotti italiani, ci hanno messi nei vagoni. Nel vagone ci stava un tedesco con il mitra. Quando arrivavano a 50, chiudevano e bollavano. Poi siamo partiti la sera. Pagina 50. File 11, pagina 50. Il numero dei deportati e le fughe dal treno. Il mattinale del 5 gennaio registrò, con dovizia di dettagli, quanto accaduto la sera precedente. Alle 20.40 il treno numero 64155 aveva lasciato la stazione Tiburtina alla volta di Innsbruck. Nelle 10 vetture che componevano il convoglio viaggiavano 292 individui rastrellati tra elementi indesiderabili, muniti di viveri per 7 giorni e scortati fino al Brennero da agenti di pubblica sicurezza, che non si fermarono al confine e proseguirono fino in Austria. Il numero dei deportati indicato nel documento 292 elementi indesiderabili non corrisponde né al totale dei detenuti che il 4 gennaio lasciarono Regina Coeli, 326 uomini, né a quello degli uomini arrivati a Mauthausen la sera del 13 gennaio 1944 e immatricolati il giorno successivo, 257. È lecito supporre allora che 69 persone riuscirono a scappare, 34 durante il trasferimento in camion dal carcere alla stazione, o forse dal rifugio antiaereo dove erano state sistemate prima del completamento del convoglio, e 35 durante la tratta Roma-Bologna. Ad avallare l'ipotesi della fuga ci sono anche alcune testimonianze dei deportati, tra le altre una lettera che Filippo D'Agostino lanciò dal treno e il racconto di Mario Limentani, secondo il quale fino a Bologna il treno viaggiò lentamente e con una porta socchiusa. Noi ci chiedevamo perché andasse così piano e la mattina uno dice: stanotte, quando sono andato a fare un bisogno, c'era il portellone aperto. Non so chi è stato. Dal primo vagone se ne erano andati tutti. Il treno faceva apposta ad andare così piano, per farci saltare. Secondo la testimonianza, quindi, le fughe furono possibili anche grazie a qualcuno, probabilmente dei ferrovieri, che aprì i portelloni del treno. Tra i fuggitivi si annoverano Domenico Di Bucci, Biagio Giovagnoli, detto Rabullo, ritenuto uno tra i comunisti più accesi e pericolosi della provincia di Forlì, che morì il 10 aprile 1944 a Roma durante una rappresaglia, e Rubino Sonnino, delle cui vicende si darà conto più avanti. Riuscirono ad evadere anche Alfredo Casagrande, Vittorio Fattori, che scappò nei pressi di Bologna e fu ucciso il 6 gennaio 1944. Agostino Lecis, che fu arrestato nuovamente e rientrò a Regina Coeli lo stesso giorno in cui i suoi ex compagni di viaggio varcavano i cancelli di Mauthausen, ed Ennio Salvi, che ha rievocato l'accaduto in questo modo: «Io sono scappato dal treno vicino Bologna, mi sembra a San Giovanni Persiceto. Il treno rallentò e si fermò perché c'era un semaforo rosso. Noi avevamo divelto il reticolato della finestrella del vagone. Era notte. Siamo scivolati fuori, ci siamo infilati sotto il treno e abbiamo aspettato che il treno ripartisse. Eravamo in cinque, però non ricordo assolutamente chi fossero o come si chiamassero. Comunque siamo stati assieme finché siamo arrivati verso Firenze. Camminavamo di notte e il giorno ci nascondevamo. Dopo una settimana, 10 giorni, sono tornato a Roma. Andavamo piuttosto veloci. Non vedevamo l'ora di tornare». Pagina 52. File 12, pagina 52. Il viaggio. Il treno viaggiò soprattutto di notte, facendo lunghe soste per dare la precedenza ad altri convogli. I deportati erano chiusi in vagoni merci piombati dall'esterno. La scorta invece viaggiava in una carrozza di terza classe in coda al convoglio. Poco dopo la partenza, la polizia della RSI si adoperò affinché il trasporto diventasse un modello da seguire. Già il 6 gennaio il ministro dell'interno della RSI, Guido Buffarini Guidi, inviò un fonogramma urgente in cui encomiava l'operato di Roma e si interrogava sull'opportunità di estendere lo stesso provvedimento per risolvere i disordini nel nord Italia. In questi giorni, in dipendenza dell'attuale situazione generale, si sono verificati in alcune città gravissimi episodi di delinquenza comune e politica. Aggressioni, rapine a mano armata a domicilio con asportazioni di ingenti valori e gioielli, assalti di banche e spesso uccisioni degli aggrediti e rapinati, lanci di bombe a mano, eccetera. Quindi si sono verificati gravissimi episodi che hanno fortemente allarmato le popolazioni e che, se non tempestivamente ed energicamente fermati, potrebbero apportare un pericoloso turbamento all'ordine e alla sicurezza pubblica. Occorre quindi che, come si è praticato a Roma, anche in codesta provincia, dove si sono verificati atti delittuosi del genere, siano adottate rigorose misure preventive e repressive, sia nelle ore notturne che diurne, e particolarmente venga attuata una larga ed estesa opera di prevenzione, effettuando fermi su vasta scala di elementi pregiudicati e sovversivi, e rastrellamenti, anche di giorno, di disoccupati e di individui antisociali. La Questura di Roma ha segnalato gli elementi in parola alle autorità di polizia germanica, le quali hanno provveduto all'avviamento in Germania di 300 dei più pericolosi per essere adibiti a servizio del lavoro obbligatorio. Pregasi esaminare d'urgenza se, tenuta presente la situazione locale, sia il caso di attuare anche in codesta provincia i provvedimenti di cui sopra. Con l'adozione di tali misure di rigore si ritiene fondamentale che, come si è verificato a Roma, gli atti di delinquenza segnalati possano diminuire sensibilmente. Lo stesso giorno anche il capo della polizia inoltrò un fonogramma del medesimo tenore alla questura di Milano. Comunicasi che a Roma, in seguito al verificarsi di gravissimi episodi di delinquenza comune e politica, aggressioni, rapine a mano armata, a domicilio stesso con uccisione dei rapinati, lancio di bombe a mano, eccetera, sono state adottate misure preventive effettuando larghi rastrellamenti di pregiudicati, sovversivi, disoccupati ed elementi antisociali. D'accordo con le autorità germaniche, si è poi proceduto ad un accurato esame della posizione dei fermati e gli elementi più pericolosi, sia dal punto di vista politico che sociale, sono stati già avviati in Germania per essere adibiti al servizio del lavoro obbligatorio. Poiché dopo l'attuazione di tali rigorosi provvedimenti gli episodi di delinquenza suscitati sono quasi del tutto cessati, si prega adottare analoghe misure in codesta città allo scopo di prevenire con la massima energia il verificarsi dei segnalati atti delittuosi. Il treno risalì l'Italia affrontando la salita di Sette Bagni, correndo al fianco della via Salaria e costeggiando il Tevere fino a poco prima di Orvieto. A Firenze non entrò nella stazione di Santa Maria Novella, dove generalmente si cambiavano la locomotiva e la testa dei treni, ma girò intorno alla città. Probabilmente alla stazione Rifredi si cambiò il turno dei macchinisti. Raggiunta Prato, il convoglio si inerpicò verso l'Appennino, passando per la cosiddetta direttissima entrata in funzione nel 1934. Si fermò a Bologna la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Non entrò in città e dalla stazione di San Rufillo, subito dopo aver lasciato l'Appennino e le colline, girò in senso anti-orario percorrendo la cintura nord fino al semaforo rosso vicino a San Giovanni Persiceto. Qui, come si è visto, alcuni deportati riuscirono a scappare. Secondo la testimonianza dell'ex deportato Gino Valenzano, il trasporto entrò a Bolzano verso le 5 del pomeriggio del 6 gennaio. Dopo le stazioni di Vipiteno e Colle Isarco, risalì lentamente, quasi a passo d'uomo, attraverso i lunghi tornanti della valle di Fleres. In serata raggiunse il passo del Brennero, si fermò nel gelo della notte e sostò in stazione fino alla mattina seguente. Passammo la notte fermi sul Brennero. Il freddo era terribile e noi, per infonderci calore, ci tenevamo stretti, abbracciati fortemente gli uni con gli altri. In un solo abbraccio io sentivo palpitare i cuori di tutti i miei compagni, palpitare d'ansia per il destino ignoto a cui andavamo incontro. Alla mattina, presto, trovammo le pareti interne del vagone bianche per uno spesso strato di ghiaccio. Il treno attraversò poi Innsbruck e Monaco e dopo giorni di viaggio sotto zero e senza una goccia d'acqua arrivò a Dachau. Il pomeriggio del giorno 10 il treno si fermò. Circa un'ora dopo sbollarono i vagoni e aprirono. Con grida indiavolate e a forza di pedate ci inquadrarono e ci misero in marcia. Alla stazione leggemmo la scritta Dachau, ma la sorpresa maggiore fu quella di vedere la polizia italiana ancora tutta armata assieme alle SS. A forza di pedate e moschettate sul groppone, entrammo nel campo di Dachau. Fummo gettati nella sala che era grandissima e che serviva per il bagno, docce. ove rimanemmo per 7 giorni dormendo per terra. La polizia italiana, arrivati al campo, fu separata da noi. L'ex deportato Giovanni Melodia, internato ad Dachau dal 13 ottobre del 1943, ha ricordato così l'arrivo del convoglio. Di là, dietro i vetri appannati, ombre umane indistinte, un agitarsi lento e confuso. Battiamo i piedi, ci ingobbiamo contro il vento, ci muoviamo piano piano verso quelle finestre, non appena gli SS si allontanano un poco e i capò sembrano essersi stancati di controllarci da vicino. Scorgiamo qualche viso adesso dietro i vetri, ma le voci non arrivano. Vediamo i morti però, nel fango, subito sotto le finestre. Un giovanottone polacco, che deve essere un capo squadra, viene verso di noi e ci fa capire, in un tedesco semplificato ma comprensibile, che gli uomini chiusi nel locale docce sono italiani, politici in buona parte almeno, e che sono lì da almeno una settimana, e che c'è stato un traffico di barelle e di SS più volte dentro e fuori. Politici italiani, ci ripetiamo cercando di dominare l'emozione, mentre la notizia passa di bocca in bocca e noi cerchiamo di trattenere il nostro interlocutore. Ma lui ha il suo lavoro, una sorveglianza da esercitare, sorvegliato a sua volta. S'allontana senza ascoltarci, ma dopo un poco si sposta di nuovo dalla nostra parte, avviandosi verso le cucine. Ancora un tempo lunghissimo e infine gli uomini che erano nello stanzone delle docce escono, sfilano lentamente accanto alla parete dell'edificio, vanno verso il cancello di ferro battuto e dopo un poco spariscono. Il cancello viene richiuso. Dopo la sosta nel lager, gli oltre 200 elementi indesiderabili partiti da Roma furono nuovamente caricati su un treno e deportati a Mauthausen. Dalla testimonianza di Roberto Forti. Fummo incolonnati e caricati su carri bestiami per ignota destinazione. Lo strano fu che alla stazione ritrovammo la polizia italiana che ci aveva scortati da Roma a Dachau insieme alle SS. Questa volta furono messi con noi, suddivisi in tutto convoglio. Questi durante il viaggio ci raccontarono ciò che avevano visto nel campo e piangendo dissero che non avrebbero mai immaginato una cosa così terribile, aggiungendo che se avessero immaginato una cosa tale, avrebbero sparato alle SS durante il viaggio in territorio italiano per poterci liberare. E ancora. Dopo alcuni giorni di viaggio arrivammo. Sulla faccia della stazione leggemmo Mauthausen. Quale stretta al cuore. A Dachau ci avevano detto che Mauthausen era l'inferno dei vivi. Nevicava e la neve, già alta quasi mezzo metro, rendeva difficile il cammino, ma i calci delle SS ci facevano camminare spediti. Salimmo per una ripida collina, naturalmente accompagnati sempre dai calci di fucile sul groppone. La marcia durò circa un'ora. Al suono di una sirena, il portone del campo sinistramente si aprì e fummo introdotti in uno spazio tra il muro di cinta e una baracca di legno, dove ci fecero sostare alcune ore con una temperatura di molti gradi sotto zero. Finalmente ci fu l'appello. Alcuni furono tirati fuori, messi al muro di fronte e con delle palle di neve le SS cercavano di centrare il viso, perché questi erano ebrei. A gruppi di 50 fummo fatti scendere per una scaletta nella sala delle docce. Nell'anticamera fummo spogliati e depredati di tutte le nostre cose. Passati nella sala delle docce, vi erano, oltre le SS, due medici, uno slavo e l'altro francese, prigionieri come noi. Ci passarono la prima visita volendo sapere se avevamo avuto malattie gravi. I primi cercarono di dirgli che la loro salute non era molto buona per evitare lavori pesanti, ma i medici, interrompendoli, risposero: «Se volete salvarvi, dovete essere sani e tenere gli occhi bene aperti». Dal soffitto scese l'acqua calda, alternata a getti di acqua fredda, e alle nostre urla essi ridevano. Finita la doccia, entrarono ridenti dei prigionieri criminali Block Freezer e con frasi incomprensibili ci fecero salire a turno su uno sgabello e ci rasarono tutti velocemente dalla testa ai piedi. Quando uscimmo, ancora bagnati, vestiti della sola camicia e mutande, a piedi nudi e con la testa completamente rasata, non ci riconoscevamo più. In quelle condizioni fummo condotti al blocco 17, blocco di quarantena. Chiamati uno alla volta, ci assegnarono il numero. Io divenni il numero 42049. Analoga la testimonianza di Remo Comanducci. A Dachau ci hanno messo su un altro treno e la novità è stata che i poliziotti italiani li hanno messi assieme a noi. Noi pensavamo che erano rientrati in Italia. Ci hanno portati a Mauthausen. Anche qui tanta neve. Loro andavano con gli sci. Noi cascavamo, scivolavamo. Quanto avemo tribolato. Siamo arrivati su, in fila per cinque e le braccia alzate. Poi, nudi, completamente nudi, senza vestiti, documenti, oro. Ci hanno levato tutto, per terra, con le braccia sempre alzate. E chi le abbassava? Loro avevano un caucciù di gomma per nerbo e davano certe botte. Due o tre per volta si entrava dentro. C'erano dei dottori che ti visitavano. Ti scrivevano in petto. Parole loro. Ci hanno dato la matricola, un braccialetto con una targhetta di ferro. Anche Franco Venturelli ha raccontato che Mauthausen è una cosa spaventosa e che i prigionieri raggiunsero il lager dopo una sosta a Dachau che si protrasse per giorni, trascorsi dentro al salone de na doccia. Dopo ci mettono sopra un altro coso e ci portano a Mauthausen. I tedeschi fanno parlare interpreti. Chi ha oggetti d'oro, sordi, tutto va depositato. Poi tocca spogliarsi tutti nudi. Defora. E nevicava. I fiocchi de neve grossi così. 20 per volta ci mettono sotto le docce. Alle docce, come s'entrava, c'erano i barbieri. Prima rasato in testa e ai peli. Poi la doccia. Il 13 gennaio 1943, dopo aver viaggiato per oltre una settimana, 257 uomini deportati da Roma arrivarono a Mauthausen. A partire dal 28 gennaio, la maggior parte di loro fu costretta ad affrontare trasferimenti durissimi verso i sottocampi. 130 finirono a Ebensee. Gli ebrei furono inquadrati nel comando costretto a lavorare alla famigerata Scala della Morte. Poi furono inviati a Melk. Dei 257 deportati ne sopravvissero 61. 29 uomini del convoglio morirono nel campo principale. 68 a Ebensee, 10 a Gusen e 13 negli altri sottocampi. Atnang, Puchheim, Graz, Linz, Melk, Schlierredl, Zip, Wells, Wien Schwechat, Wien Interbrull. Tre morirono nei lager ove erano stati trasferiti: Gross Rosen, Bad Ischl-Dachau e Flossenbürg. E 67 furono assassinati nel castello di Hartheim, gasati nel periodo compreso tra luglio e dicembre 1944. Di 6 persone si sono perse le tracce. I primi decessi si registrarono a febbraio. Alfredo Processi, 54 anni, morì il 3. Rocco Ceci, 59, il 23. Renato Inghirami, 46. Rocco Roselli, 26. Giulio Porretta e Nello Fralleoni, entrambi di 39, morirono dopo 2 mesi dalla partenza da Roma. 12 persone morirono subito dopo l'arrivo degli alleati, per la fame, il freddo e gli stenti subiti durante la prigionia. Fu il caso di Cataldo Anzaloni, Adolfo Bianchini, Mario Celli, Ugo Deli, Luigi Donati, Giuseppe Giusti, Alfio Longo, Fiorino Petrucci, Giulio Sacripanti, Rinaldo Schiavi, Angelo Salmoni e Giacomo Vivanti. Luigi Collalti, invece, riuscì a tornare a casa alla fine del giugno 1945. Morì a Roma dopo neanche 2 settimane dal rientro. Pagina 59. File 13, pagina 59. Lettere e biglietti. Amici e parenti vennero a sapere della partenza dei propri cari il giorno stesso della deportazione. Secondo le memorie dell'ex deportato Luigi Valenzano, ben presto la stazione si affollò di familiari che si accalcavano urlando e piangendo contro un muro di soldati tedeschi e di repubblichini. Fu una scena straziante, fatta di urla, pianti, ordini gridati in italiano e in tedesco, fatta di uomini e di donne che cercavano di superare lo sbarramento e di fascisti e tedeschi che respingevano la folla brutalmente, picchiando chiunque si trovasse davanti. Dalla testimonianza di Roberto Forti emerge un'immagine analoga. Prima della partenza accadde una tragedia. Si sentivano tanti urli. Affiancandoci agli sportelli sbarrati, vedemmo che vi erano dei familiari che avevano saputo, non so come, che noi eravamo lì. Però neanche loro seppero dirci dove ci portavano. Gridavano e piangevano solamente. Tra loro c'erano anche Rita Maierotti e Anna Tonon, rispettivamente la moglie e la nipote di Filippo D'Agostino, venute a sapere del convoglio la mattina stessa della deportazione. Il nonno, ha raccontato Tonon, era stato arrestato nel corso di una retata a seguito di un attentato in via Fabio Massimo. Con l'avanzare dell'inverno, il freddo si era fatto poi sentire e quindi la nonna decise di fargli avere un soprabito, un cappotto e qualcosa che gli potesse tenere caldo. Già altre volte eravamo state al carcere per fargli avere qualche genere di conforto, qualche maglia, un poco di frutta, della biancheria. Anche quella mattina ci presentammo all'entrata dalla parte del carcere femminile, in via delle Mantellate. Avevamo con noi un pacco più voluminoso del solito, maglie di lana e un cappotto. Cercammo di consegnarlo, ma il custode, che di solito ritirava i pacchi per i prigionieri, lo respinse dicendoci: «Guardate che non è più qui, lo stanno portando in Germania». Partirà con tutti gli altri dalla stazione Tiburtina. Ma non è tanto che sono andati via. Se andate di corsa, se vi sbrigate, potete raggiungerlo. tanto non partiranno subito e forse riuscirete a fargli avere il pacco. Quindi, prosegue Tonon, abbiamo preso di corsa un taxi, cosa straordinaria per noi e per quei tempi, e corremmo alla Tiburtina. Alla stazione c'era molta gente, tanti i civili e sicuramente molti i militari. Entrai e nonostante un militare tedesco mi gridasse di allontanarmi, mi incamminai lungo il binario sul quale era fermo un lungo convoglio di carri bestiame. Non riuscivo a vedere le persone in quei carri rinchiuse. Dalle fessure tra le tavole di legno vedevo solo occhi. Il nonno portava gli occhiali e non vedevo occhiali. Davanti ai carri e lungo tutto il convoglio vi erano militari tedeschi e uno di loro, forse un sottufficiale, mi fermò quando ero all'altezza del terzo o quarto carro. Cercai di spiegargli che cercavo mio nonno per fargli avere il pacco che stringevo su di me. Mi disse che avrebbe fatto quanto possibile per soddisfare la mia richiesta. Era un giovane soldato, parlava un po' di italiano e sembrava sincero, ma immediatamente sopraggiunse un suo camerata, più anziano e forse più alto in grado, che rudemente mi cacciò e io, di corsa e senza più guardarmi intorno, tornai sui miei passi. Altri familiari, invece, seppero della deportazione poco più tardi. Alcuni lo intuirono dai pacchi mandati in carcere che tornarono indietro. In pochissimi casi, come fu ad esempio per la famiglia Canali, le lettere mandate dal carcere anticiparono la notizia di un imminente trasferimento. Pochi giorni dopo il suo arresto, infatti, Alfredo Canali, tipografo aderente al movimento Giustizia e Libertà, scrisse questa lettera. «Caro fratello, mi hanno messo in nota per la partenza in un campo di concentramento dell'Alta Italia. Io parto disperato per Yolanda e mi raccomando a te che non stia mai sola. Fatela lavorare con voi al laboratorio, distraetela sempre. Così soltanto parto tranquillo. Però un ultimo tentativo, anzi due tentativi bisogna farli per me. Il comando tedesco alloggia all'albergo Flora. Il padrone dell'albergo è amico di Rizziero. Ci vorrebbe che il padrone dell'albergo parlasse con il comandante, con qualcuno insomma, perché questo internamento è ordinato dai tedeschi. Altro tentativo. Giovanni, anzi il suocero di Giovanni, può parlare con Stael, il generale. Anche lì si può fare qualcosa. Se non si ottiene nulla, allora pazienza. Io parto facendo uno sforzo di volontà superiore al normale. Il mio dolore atroce è per Yolanda, ma la mia fede è grande. Parto senza pensare né a fughe né a resistenze. Farò sempre il mio dovere e sarò disciplinato e obbediente. Non ho paura. La mia salute è buona e quindi resisterò a tutti i disagi. Pare che andiamo a Reggio Emilia, ma non siamo sicuri. Il mio internamento è un abuso e voi lo sapete bene. In tutti i modi non c'è da morirne. Ringrazio tutti quelli che si sono prestati in questo frangente. Speriamo che ci facciano scrivere, così non vi mancheranno mie notizie. Cara Yolanda, tu non devi fare neanche una lagrima. Tu sai quanto sia forte io in questi casi. Oggi sono forte il doppio. Noi ci rivedremo presto. Vi bacio a tutti con grande affetto. Mettete soldi al libretto mio. Alfredo. Post scriptum. Telefona a 36 5806, signora Ines, e ditegli che Righetto parte con me e che è senza soldi. Baci, Alfredo. Quando il treno lasciò Roma, la maggior parte delle famiglie non ebbe più notizie dei propri cari. Solamente qualcuno si trovò recapitato un biglietto o, nel migliore dei casi, una lettera. Su quei pezzi di carta erano fissate le ultime parole di chi, muovendosi per ignota destinazione, si congedava dai propri affetti. Questo il biglietto scritto il giorno stesso della partenza da Alberto Pascucci, trovato in terra alla stazione Tiburtina e recapitato alla sua famiglia. Roma, 4 gennaio 1944. Carissima mamma, oggi parto per Bologna. Vado a lavorare coi tedeschi. Non stare in pensiero, che tutto andrà bene. Quando sarò a destinazione ti scriverò. Vi penso tutti con affetto. Saluti e baci carissimi, affezionatissimo figlio Alberto. Questo invece il biglietto che Renato Pace affidò al caso, gettandolo dal treno nei pressi di Bolzano. Prego consegnare il presente al signor Ernesto Giulini, via Leonardo da Vinci 70, Bolzano. Pregovi avvisare De Girolami che il suo ragioniere Pace è passato da Bolzano diretto in Germania per lavorare. Tranquillizzino mamma e tutti che io sto ottimamente e perfettamente sereno. Stiano calmi e tranquilli sul mio conto. Scusate e grazie. Pace Renato. Tra chi riuscì a scrivere alla propria famiglia ci fu probabilmente anche Gino Valenzano. Il suo messaggio è andato perduto. Rimane però la testimonianza dell'ex deportato che ha raccontato di aver lanciato un biglietto dal treno durante la tratta da Haumathausen. Avevo 23 anni, ero un ragazzo, sono riuscito a scrivere un biglietto. Dissi: guarda, io ho davanti a me, penso, dei giorni molto brutti. Sono pessimista. Penso di avere poche probabilità di tornare. E questo biglietto, senza speranze, in un momento di distrazione della SS che era là, lo butto dalla finestra, senza francobollo, senza niente. Avevo poche speranze che arrivasse. Morale, c'è stata, e questo è, credo, un miracolo, una persona che ha raccolto questo biglietto, l'ha affrancato e l'ha spedito all'indirizzo che io avevo messo sopra. Ma dico, la stranezza di questa persona che avrei voluto conoscerla, perché una persona che prende sto biglietto, si prende la briga di affrancarlo e poi la briga di spedirlo, è stato, in quel frangente, una cosa miracolosa. I biglietti o le lettere scritte dagli uomini del convoglio giunti fino a noi sono pochissimi. Allo stato attuale delle ricerche, infatti, ne risultano solamente 7. Gli autori sono, oltre a Canali, Pascucci e Pace, Filippo D'Agostino, Valerigo Mariani e Francesco Galeotti. D'Agostino scrisse alla moglie una breve cronistoria del viaggio in treno. Sono 9 giorni che siamo sballottati da un punto all'altro, viaggiando nelle condizioni più pietose, per raggiungere forse Mauthausen. Partiti da Roma martedì, abbiamo fatto 3 giornate di treno, con lunghe soste notturne sui binari morti. Disastrosa la sosta nel Brennero, dove con clima artico si era costretti a stare seduti per terra, ammucchiati nei carri bestiame, gelidi, e dove alcuni compagni ebbero sensazione di congelamento. Arrivammo alle 7 di sera ad Dachau, presso Monaco di Baviera, e incolonnati, con un suolo gelato, dovemmo ancora fare una marcia di 8 chilometri. Dachau, triste campo di internamento, è famoso per la campagna giornalistica contro i metodi di sevizie ivi usati. 3 giorni di sosta, alloggiati nel salone dei bagni, dove ci si sdraiava per terra, ma non ci si poteva neppure distendere. La prima sera i guardiani cercarono di terrorizzarci con urli e minacce, chiamandoci ladri e sporchi e minacciandoci di farci passare la notte nudi nel cortile esterno. Schiaffi, calci, scudisciate per un non nulla. Dopo l'11 abbiamo ricominciato l'odissea verso ignota destinazione. Durante la nostra sosta a Dachau sono giunti una sera una 15ina di italiani che venivano da altri campi, scheletriti, affamati, alcuni in barella, scena sottoposta ai nostri occhi per scoraggiarci. Ma il nostro morale è sempre alto e la certezza del ritorno sicura. Nella prima notte di viaggio scapparono 55 internati. Io sono insieme con Nuccitelli, Forti, Bologna e altri 23 nostri, tra cui Clementi. Ci portano altrove, te lo diranno a voce. Sto benissimo. Coraggio, conservati sana, perché dobbiamo superare questa grande prova. Ad Anna e Nando chiedo la massima serietà e ti tengano la migliore compagnia. Pare che non ci sia consentito scrivere, ma ho fede di ritornare perché ho la coscienza a posto e la volontà di vivere. Ti bacio affettuosamente coi bambini. Tutti i miei saluti cari agli amici che, sono sicuro, non ti abbandoneranno. Questo il biglietto che Francesco Galeotti scrisse alla moglie, 11 gennaio 1944. Carissimi tutti, state tranquilli, sto bene per ora. Ci hanno portato a Monaco. Siamo 323.000 stranieri al campo di concentramento tedesco di Mauthausen, Austria. Ci rivedremo alla fine della guerra, se non potete fare niente a Roma. Baci a tutti, papà, anche a Fabiuccio. Ecco anche il biglietto che Valrigo Mariani scrisse su un foglio di un quaderno a quadretti, chiedendo viveri e vestiario, rassicurando la sorella e affidandole un'ambasciata. 11 gennaio 1944. Cara Dea, parto ora da Monaco per il campo di Mauthausen. La salute è ottima, il morale è sempre alto e sono certo che presto ci rivedremo. Pensate per i pacchi, mandate pane, sigarette, maglie e calze. Saluti e baci a tutti, Valrigo. Andate a questo indirizzo, Viale Giulio Cesare 118, Casa Sacripanti, oppure via Famagosta 63, Casa Pierini, Nello o Marcella. Direte ciò che io ho detto a voi. Vi prego di andare. In ultimo, una lettera scritta da Renato Pace, pervenuta alla famiglia tramite gli agenti di pubblica sicurezza che scortarono il convoglio. Alcuni di loro, come ha testimoniato Roberto Forti, seguirono i deportati anche nella tratta da Kaumathausen. Durante il viaggio furono suddivisi in tutto il convoglio. raccontarono ciò che avevano visto nel campo e, piangendo, dissero che non avrebbero mai immaginato una cosa così orribile. Eppure, ha denunciato Forti, questa categoria di sbirri italiani, con il loro pianto, ebbe il coraggio di farsi dare da coloro che scrissero biglietti per le loro famiglie dei soldi e l'autorizzazione affinché i familiari consegnassero loro la tessera annonaria. Ecco la lettera di pace. Carissimi, vi do nuovamente mie notizie, come sempre ottime. Siamo tutti nella località della Germania, migliore sotto ogni punto di vista, in prossimità di Vienna. Prima eravamo vicini a Monaco, ma ora ci troviamo qui e stiamo molto bene. Il vitto è ottimo e abbondante, e il lavoro pochissimo. Anche il trattamento è molto buono. State tranquilli sul mio conto e speriamo di rivederci presto. Pensate che mangiamo burro, salame e formaggio. Beviamo tè continuamente. Mamma, stia tranquilla e serena e non se la prenda. Al mio ritorno voglio trovarla tranquillissima. Non date retta a tante storie che si raccontano, perché sono tutte chiacchiere e nulla più. Quindi calma e pazienza. Mi auguro che voi stiate bene e non soffriate troppo per quanto dovrete passare. Coraggio e forza d'animo. Intanto io approfitto dell'occasione propizia per cercare di imparare un po' di tedesco e presto potrò darmi delle arie in materia. Non so ancora se potrò scrivervi, ma comunque non ve la prendete. Salutissimi al signor Ernesto e famiglia. Se dovessero chiedergli informazioni sul mio conto, dica pure che sono suo dipendente come ragioniere, ma senza presentare i miei libretti. Scrivo male perché sono in posizione scomoda. Vi mando il portafoglio e la penna e matita perché qui temo di perderle. State tranquilli e tanti, tanti baci a mamma, Mino e Silvio. Saluti a tutti, Renato. Colpisce ancora una volta il desiderio di rassicurare e rincuorare i familiari. Solamente alla fine del testo si percepisce lo stato d'animo di chi teme, come sarà, di non fare ritorno a casa. Come ha notato Giulio Valabrega, tutta la durezza della condizione in cui Pace si trovava è perfettamente racchiusa nella terz'ultima frase. Vi mando il portafoglio. Come si può essere più espliciti che con queste vibrate ed essenziali parole? Riconoscetemi e ricordatemi attraverso questi oggetti. Esse ci dicono. Pagina 67. File 14, pagina 69. Compagni di viaggio. Chi erano gli uomini deportati il 4 gennaio? Com'erano finiti in carcere e quali sono le loro storie? Sul treno numero 64-155 viaggiarono soprattutto oppositori politici, ma anche persone rastrellate dalle forze fasciste e naziste per i più disparati motivi. Fu il caso, tra gli altri, di Tullio Orciari, ladro e falsario che negli anni 30 si era mosso tra l'Italia e la Spagna, di Bernardino Troiani, che nel 1942 era stato punito con un anno di confino, che scontò nelle isole Tremiti per aver pronunciato in stato di ubriachezza frasi contro il fascismo, e del tipografo Alberto Pascucci, rastrellato il 23 dicembre 1943 nei pressi della stazione ferroviaria Roma Termini, perché aveva violato il coprifuoco imposto dai fascisti. Ennio Salvi e Remo Comanducci, invece, furono sorpresi mentre giocavano a biliardo. Dalla testimonianza di Salvi: «Io sono stato preso in una retata. Stavo al biliardo a Via Nazionale con altri amici. Sono venuti i tedeschi con i fascisti e la polizia. Ci hanno preso e ci hanno portato via. Avevo 22 anni». In modo analogo, Comanducci ha raccontato che «stavamo ai biliardi del cinema Augustus a Corso Vittorio. Al biliardo ci hanno preso, stavamo giocando. Casa mia è di fronte. Mi hanno preso lì e dal cinema Augustus mi hanno portato a Regina Coeli. Mi hanno messo al quinto braccio e poi mi hanno passato al settimo». I deportati erano per lo più persone semplici, contadini, fornaciari, operai, tipografi, fabbri, muratori, stuccatori, meccanici, manovali, imbianchini, autisti, calzolai, falegnami, elettricisti e facchini, che erano andati a ingrossare le fila della resistenza romana. C'erano i 10 abitanti di Pietralata scampati all'eccidio, un maestro francese in fuga, Jean Bourdet, due nipoti del generale Badoglio, Luigi e Pietro Valenzano, e un infermiere, Federico Uberti, che, secondo le memorie di Vittorio Pavoncello, il pomeriggio del 16 ottobre 1943 aveva dato rifugio a lui e al padre. Uberti ci accolse affettuosamente, ci diede davvero un'ottima accoglienza, non ci fece mancare nulla. Alla donna di servizio disse che eravamo suoi parenti sfollati da Anzio, e spesso riusciva a rimediare alla borsa nera generi alimentari per il nostro sostentamento. Infatti, ricordo che la mattina, per colazione, trovavo in tavola ricotta, pane, burro e marmellata. Ma alla vigilia del Natale 1943, in una piccola osteria di via Fabio Massimo, la resistenza del quartiere Prati mise in atto un attentato e buttarono 3 bombe. Allora, prosegue Pavoncello, le SS italiane si presero tutti quegli antifascisti che già erano stati segnalati e vennero anche a casa di Federico Uberti. Bussarono di notte, lui andò ad aprire e fu costretto a seguire le guardie, e lo fece in punta di piedi, senza tradire la nostra presenza in casa. Si vestì, baciò il nipote, salutò la figlia e lo portarono via. Quello del 4 gennaio fu un trasporto di giovani. Solamente 76 uomini avevano più di 50 anni. Gli altri erano per lo più ventenni e trentenni, ragazzi renitenti ai bandi di leva della RSI, militari allo sbando, soldati del Sud che, dopo lo sfascio, avevano cercato di rientrare nelle proprie case. Tra loro i siciliani Giuseppe Barone, 23 anni, Salvatore Bosco, 22, Domenico Buccheri, 23, Alfio Corsaro, 23, Francesco Dainotti, 36, Giovanni Damiani, 27, Giovanni Di Franco, 23, Giuseppe Telloli, 26, e Luigi Cicalò, 22. Tra i giovani arrestati a Roma dopo l'8 settembre, si annoverano anche il 26enne Raimondo Fae, soldato della quarta compagnia del secondo battaglione della caserma San Michele, che dopo l'armistizio si era nascosto a Trastevere. Il 22enne Antonino Genco, paracadutista a Pisa, che nel settembre 1943 aveva raggiunto dei parenti a Roma. Il 26enne Angelo Occhipinti, arrestato mentre cercava lavoro in piazza Barberini, e il 36enne Francesco Dottorello, che aveva appena perso un figlio e che fu fermato a Roma al rientro dalla licenza straordinaria. Nel breve periodo in cui poté stare a casa, raccontò alla moglie il dramma dell'Italia centro-settentrionale. I parenti, ha ricordato il nipote, lo implorarono di restare e non fare più ritorno al reparto, ma lui disse che se lo avessero preso come disertore lo avrebbero fucilato e purtroppo partì. A mia nonna venne data notizia della sua morte a dicembre del 1946, quando le arrivò un pezzo di carta con su scritto che era deceduto per malattia nel campo di Mauthausen. Ferdinando Persiani, invece, era nato a Roma l'8 novembre 1920. Primo di tre fratelli, lavorava saltuariamente come commesso e come manovale. Era un giovane socialista e nel suo quartiere, il Pigneto, tutti conoscevano la sua passione per il ciclismo. Dal 1940 al 1942 aveva combattuto in Nord Africa, poi aveva prestato servizio nella Guardia Costiera di Trieste, dove si trovava quando Badoglio annunciò l'armistizio. Tolta la divisa, riuscì a tornare a Roma, ma il 26 dicembre 1943 fu arrestato in un bar da agenti di pubblica sicurezza del commissariato di Porta Maggiore, con l'accusa di non aver aderito ai bandi graziani. Agli sbandati e ai rastrellati si aggiungono circa 70 uomini della Resistenza, tenuti sotto osservazione dagli agenti dell'Ovra fin dagli anni 30 e schedati nel casellario politico centrale come antifascisti, socialisti, comunisti e anarchici. Tra i socialisti deportati il 4 gennaio c'erano Antonio Clemente, arrestato a Porta San Paolo il 21 dicembre 1943, e il cagliaritano Antonio Azzori, militante nel quartiere Pigneto. Tra gli antifascisti si annoverano il viterbese Furio Collalti, già condannato nel 1931 a un anno di confino a Ventotene per il possesso di libri vietati e per aver espresso sentimenti ostili al regime. Guido Borgioni, reduce della Grande Guerra, confinato in provincia di Nuoro tra il 1932 e il 1933. E Giovanni Cicchini, che al momento dell'arresto aveva alle spalle già 3 anni di confino scontati a Lipari. Anche Rinaldo Collati e suo figlio Luigi, nati rispettivamente nel 1885 e nel 1913, nel 1943 avevano già scontato un anno di confino perché nel loro laboratorio meccanico esplicavano propaganda contraria al fascismo, leggendo e commentando giornali esteri di cui era vietata l'introduzione nel regno. La notte tra l'8 e il 9 settembre 1943, Nella loro officina di biciclette di Via del Pellegrino, i collalti nascosero armi e munizioni, che furono poi distribuite nei quartieri di Roma da due autocarri del Servizio Informazioni Militari, SIM. Entrambi continuarono a combattere fino al giorno dell'arresto, avvenuto il 20 dicembre 1943. Anche Gaetano Finozzi era stato ammonito per aver svolto attività contraria al regime. Sorpreso durante il lavoro, mentre commentava gli avvenimenti spagnoli in senso favorevole ai rossi, nel 1937 era stato punito con 3 anni di confino a Castropignano. In modo analogo, il 37enne Orlando Laurizzi, ammonito perché, durante il lavoro presso un'officina di Via Flaminia, discuteva della guerra di Spagna, nel 1938 era stato confinato a Pisticci per attività antifascista. Epifanio Mastrocola, invece, di professione orologiaio, era stato condannato nel 1937 a 5 anni di confino per essersi reso responsabile di offese a Sua Eccellenza il Capo del Governo. La pena era stata poi ridotta a 1 anno, scontato il quale Mastrocola entrò nella Resistenza armata. Tra gli anarchici c'erano Guido Cimaroli, Raffaele Lotti, Salvatore Terrazzi, condannato nel 1935 a 2 anni di confino nelle isole Tremiti per oltraggio e offese al regime, Lotario Valentini, già confinato nel 1940, e il 28enne Alberto Di Giacomo, figura di spicco nella lotta dei lavoratori delle fornaci e dell'antifascismo di Valle Aurelia, confinato a Ventotene nel 1940. Anche il tipografo Francesco Galeotti, al momento dell'arresto, già era stato segnalato come anarchico pericoloso ed era ritenuto dalle autorità fasciste uno dei più riottosi e turbolenti all'interno della categoria dei tipografi. Lo stesso si può dire per Giovanni Gallinella, confinato a Ponza nel 1931 e a Ventotene nel 1936. Liberato il 31 agosto 1943, tornò a Roma, entrò nella Resistenza e partecipò alla riorganizzazione del movimento anarchico. Un altro gruppo cospicuo fu quello formato dai comunisti. Tra loro ricordiamo Luigi Bernardi, Tullio Bologna, Torquato Alfredo Barbini, Umberto Burattini, Pasquale Carbonari, Guglielmo De Martino, Domenico Di Bucci, Vittorio Fattori e Rocco Ceci, che nel 1925 era stato il segretario del deputato Giuseppe Di Vittorio. Arrestato nel 1930 per propaganda comunista, aveva scontato 4 anni di reclusione nei penitenziari di Procida e di Parma. Vi erano inoltre Angelo Costanzi, che all'indomani della battaglia di Porta San Paolo aveva dato vita al Movimento Comunista d'Italia Bandiera Rossa. Filippo D'Agostino, noto sindacalista pugliese, che nel 1921 aveva contribuito con la moglie Rita Maierotti alla scissione della frazione comunista del Partito Socialista Italiano, scissione di Livorno, che aveva dato vita al Partito Comunista d'Italia. Antonio D'Atrio, già arrestato nel 1926 per aver esploso 3 colpi di rivoltella contro i fascisti. Roberto Forti, detenuto nel carcere di San Gimignano fino alla caduta del fascismo. Biagio Giovagnoli, attivo con gli Arditi del Popolo. Gino Iacchetti, confinato nel 1926, prima a Ustica e poi a Ponza. Agostino Lecis, confinato nel 1940 a Ventotene. E Valrigo Mariani, internato nel 1940 nel campo di concentramento di Manfredonia e trasferito dopo 2 anni a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo. L'elenco dei sovversivi comunisti è ancora lungo e conta, tra gli altri, Paride Melani, condannato nel 1937 a 7 mesi di reclusione. Ivo Mota, Fernando Nuccitelli, condannato nel 1937 a 10 anni di carcere, di cui 3 furono condonati. Giovanni Paolo Piellucci, condannato nel 1931 a 5 anni di reclusione e a 2 di libertà vigilata. Alfredo Raguzzini, assegnato il 3 dicembre 1926 al confino insieme ad altri 23 attivisti di Roma e provincia, tra cui Altiero Spinelli, Armando Rossi, confinato a Ponza nel 1929, Giulio Sacripanti, Ernesto Sansone e Galliano Tabarini, arrestato il 2 dicembre 1942 per aver fondato insieme ad altri compagni il gruppo autonomo Scintilla. Tabarini fu nuovamente arrestato la sera del 19 dicembre 1943. Era in casa e stava giocando a carte con il figlio. Il convoglio che partì dalla stazione Tiburtina alle 20:40 del 4 gennaio comprendeva insomma anche uomini altamente ideologizzati, che al momento della deportazione avevano già molti anni di sofferenza alle spalle, tra carcere, confino e internamento nei campi di concentramento italiani. Vi erano poi 12 ebrei romani, espulsi dalla vita civile ed economica del paese nel 1938, scampati alla razzia del ghetto, erano ormai ridotti alla miseria. Mario Libentani, che il 16 ottobre 1943 era riuscito a nascondersi in uno scantinato in via della Reginella, ha ricordato in questo modo il periodo trascorso in clandestinità. Quando ci siamo resi conto che non c'era più nessuno, ce ne siamo andati e fortunosamente abbiamo affittato un casottino. Stava in una traversa di via Po, un bunker di quelli dove ci mettevano le macchine. Ci siamo andati tutti, io, mio padre, mia madre, mio fratello con le 3 figlie. Stavamo tutti lì insieme. Abbiamo buttato 2 materassi per terra per dormire. Io e mio fratello però eravamo costretti ad uscire perché dovevamo trovare qualche soldo per mangiare. Si doveva lavorare giornalmente con sempre più paura, ma non potevamo fare in altra maniera. Il 23 dicembre 1943 gli agenti di pubblica sicurezza del commissariato Campitelli, con l'ausilio della squadra rastrellamenti, setacciarono la zona del ghetto, ormai semi-abbandonato, e arrestarono Angelo Anticoli, Davide Di Segni, scampato alla razzia del 16 ottobre, in cui aveva perso il padre, la madre, 6 sorelle e 1 fratello, Renato Pace, Angelo Salmoni e Giacomo Vivanti, che il 16 ottobre aveva perso la moglie, Fortunata Vivanti, e il figlio Alberto, che aveva da poco compiuto 2 anni, e che fu assassinato all'arrivo ad Auschwitz. Il padre morì il giorno della liberazione di Mauthausen. Il 23 dicembre 1943 furono arrestati anche Giacomino Zarfati, detto Lupone, e Rubino Sonnino, detto Traballa. Sonnino aveva 22 anni, entrò a Regina Coeli la mattina del 24 dicembre e uscì, insieme agli altri 325 prigionieri, il 4 gennaio 1944, per essere deportato a Mauthausen. Fu uno dei prigionieri che riuscì a scappare dal treno. Rientrato a Roma, fu nuovamente arrestato. Era il 2 febbraio 1944. Nel pomeriggio del giorno successivo, Sonnino varcò l'ingresso di Regina Coeli per la seconda volta. Fu immatricolato con il numero 15.480 e rimase a disposizione dell'ufficio politico. A metà febbraio fu trasferito a Fossoli e il 16 maggio 1944 fu deportato ad Auschwitz-Birkenau. Morì poco dopo la liberazione del lager. Il 25 dicembre 1943 furono arrestati Eugenio Sonnino, Vittorio Astrologo e Pacifico Moresco, che il 6 maggio 1945 vide le truppe alleate entrare a Ebensee. Il 28 dicembre Mario Limentani fu bloccato da agenti di pubblica sicurezza del commissariato Castro Pretorio. «Ho capito subito che erano fascisti», ha raccontato l'ex deportato. «Piano piano che mi avvicinavo ero certo che mi avrebbero detto qualcosa e quando fui lì vicino, quello al centro mi fischiò e io dissi, a me? Sì, vieni qui, documenti». «Guardate, mi sono cambiato i calzoni e i documenti non ce li ho». «I documenti, prosegue Limentani, ce li avevo, ma mica potevo darglieli». E approfittando della fermata di un tram che poteva sperare di prendere al volo, Limentani tentò la fuga. «Ero un ragazzo ancora snello. Vedevo che il tram veniva giù. I tram a quei tempi erano aperti. Mi inchinai, feci finta di allacciarmi una scarpa. Li presi per le caviglie e siccome avevano le mani in tasca, li buttai per terra. Mi misi a correre. Ero quasi sul tram quando sentii una rivoltella dietro alla testa. Le gambe mi tremavano». L'1 gennaio 1944 fu arrestato anche Giacomo Spizzichino. Aveva 23 anni e faceva il fattorino. Probabilmente il viaggio che intraprese il 4 gennaio fu il primo della sua vita. E l'unico. Pagina 79. Fine opera.